sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. I'm so glad. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Oh, ci sono persone quasi ovunque, con i cuori che sono in fiamme, con il fuoco che è caduto a Pentecoste, che li ha purificati e li ha resi puri. Oh, ora sta ardendo dentro il mio cuore. Tutta la gloria va dal suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of the... Uno di loro. Uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Sono uno di loro. Sono uno di loro. E sono così felice di poter dire di essere uno di loro. E sebbene queste persone possano non essere istruite e ne si vantino della loro fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste e battezzate nel nome di Gesù, ed ora stanno dicendo in lungo e in largo che la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Erano riuniti nell'alto solaio e pregavano tutti nel suo nome. Erano stati battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Ora quello che egli fece per loro in quel giorno farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them. Sono uno di loro, sono uno di loro. Sono felice di poter dire di essere uno di loro. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che purificherà il tuo cuore dal peccato, che farà suonare le campane della gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, sta ardendo ora dentro il mio cuore e tutta la gloria va dal suo nome. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Battiamogli le mani. Gloria. Uno di loro, sono uno di loro, sono felice di poter dire di essere uno di loro. Uno di loro, sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. Terzo verso. Erano riuniti nell'alto solaio, pregavano tutti nel suo nome. Erano stati battezzati con lo Spirito Santo quando venne la potenza per il servizio. Ora, quello che egli fece per loro in quel giorno, e stasera lo farà lo stesso. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Battiamogli le mani. Oh, non siete felici di essere uno di loro stasera? Voglio che tutto il mondo lo sappia. Sono uno di loro. Sono uno svitato. One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. Lode il Signore. Lode al nome del Signore. Alleluia.
Ascoltate. Io sono identificato con un gruppo che sa che egli è stato svelato, che sa che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che sa che questo non è un fanatismo, è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sono identificato con quel gruppo qui stasera. Amen. Lode al Signore. E sebbene siano chiamati un mucchio di eretici, un mucchio di fanatici, e a motivo della parola di Dio, però io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché è la potenza di Dio per la salvezza. Ed io sono uno, io sono con loro, una vivente epistola rivendicata, Dio velato in forma umana nei uomini e nelle donne. Amen. I'm so glad that I can say I'm one of them. Sono uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire di essere uno di loro. I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can see I'm one of them. Battiamogli le mani ancora una volta. Voglio che sappia che lo amiamo. E io sono uno di loro, Signore Gesù. Noi siamo identificati. Lode il Signore. Siete davvero felici di essere uno di loro? Oh, non è meraviglioso? Nient'altro importa. Nient'altro. Lode al nome del Signore. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Potete sedervi. Oh, io potrei proprio cantarlo del continuo e continuo ancora. Saluti nell'amorevole nome del Signore Gesù Cristo. Benvenuti. Io sono così felice di essere qui. Oh, vi voglio bene. Lode al Signore, potete sedervi. Sono nervoso, ma sono proprio a casa. Lode al nome del Signore. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi che siete qui stasera. So che abbiamo molti visitatori qui stasera, tutti i diversi che sono in ascolto da tutto attorno al mondo, dalle diverse parti del mondo, ce ne sono molti, e ogni volta che me ne vado e sono in grado di gioire di questo e sentire di essere collegato, e voi che siete in ascolto, e so che anche voi siete così, che vi piace sentirvi una parte, voi siete una parte di questa sposa, di questo messaggio, di questa chiesa. È una chiesa universale, ce n'è uno qui, uno là, e ce n'è proprio un mucchio qui. Lode al nome del Signore, ma sono felice e grato di essere tornato con voi di nuovo. Vi siete mancati tutti così tanto. Vi benedica. Amen. Grazie così tanto. Veramente posso dire che con tutto il cuore che tutte le vostre preghiere che le ho sentite e quello che mi ha tenuto incoraggiato, che mi ha continuato a fare andare avanti. Non importa, sapete quando vi allontanate pensate io mi allontanerò dai miei problemi, dal diavolo, oh no, lui è proprio là con te. ma io ho tenuto la mia spada tratta e l'ho colpito, e l'ho colpito, e l'ho colpito, e l'ho colpito, e l'ho colpito. A me. Lode, Signore. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Potete sedervi. Sono felice di essere tornato da Gerusalemme. Di nuovo qui a Bethlehem. La casa del pane di Dio. Amen. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Di nuovo dove egli ha immagazzinato quel cibo spirituale nella stagione dovuta per la sposa di Gesù Cristo. Ma non c'è nessun altro posto. Non sorprende che il fratello Branham avesse un luogo speciale che Dio l'ha scelto. E arriviamo qui. Lui l'ha scelto. Ha scelto la sua sposa, ha scelto noi prima della fondazione del mondo. Non avevamo niente a che fare con ciò. Predestinazione. Oh, lode al nome del Signore. Siamo riuniti da tutto attorno al mondo, seduti qui stasera, in ascolto stasera, per festeggiare di quella manna nascosta, quella manna consacrata, quel pane consacrato su cui può festeggiare solo la sposa di Gesù Cristo. Nessuno può festeggiare su questo, nessuno non sa neanche cos'è. Ma che cosa fa per noi? Ciba le nostre anime. E solo la sposa può mangiare questo, perché è cibo spirituale nella stagione dovuta. Sapete perché è stato immagazzinato? Per perfezionare la sposa di Gesù Cristo. Ed ecco perché lo stiamo mangiando proprio ora. Gli si sta perfezionando proprio ora. Lo credete? Amen. Grazie, Signore. Per il fratello Samuel. Il Signore ci ha dato un fratello Neville. Anch'io ti voglio bene. Loda il nome del Signore. Quanto è meraviglioso. Il Signore ha sempre la persona giusta nel posto giusto al tempo giusto, e sapeva che doveva averlo. Un fratello che ama questo messaggio, che crede a questo messaggio e prende posizione per il messaggio, e stiamo spalla a spalla con me. Grazie fratello Samuel, ti amo. Che spirito, l'unzione dello Spirito Santo che c'era ascoltando il Signore che si muoveva qui, e proprio lui passava per quei figli ed era proprio là. E anche vorrei ringraziare fratello Jonathan e sua moglie. So che lui l'ha fatto l'altro giorno. La sorella Joanna, lui e sua moglie, che ha suonato il piano e l'organo. La sorella Danielle, che è ancora qui, che suona il piano. Che Dio li benedica. Il nome del Signore. E anche vorrei prendere il tempo mentre siamo qui, perché non li riconosco, ma il nostro fratello William e la sorella Bethany, la sorella Carol, ovunque sia, per l'opera che fanno loro qui al tabernacolo. Amen. E chi ne è dei nostri diaconi e i nostri amministratori? E voi, la sposa di Gesù Cristo. Amen. Per essere rimasti con quella parola. Io conosco una chiesa. Loda il nome del Signore. Loda il Signore, potete sedervi. Non è meraviglioso? essere parte della grande economia di Dio.
Oh,
grazie Signore Gesù, sono proprio così felice. Abbiamo un altro paio di altri ospiti speciali qui con noi stasera, e sono dei ragazzi dei nastri speciali che sono qui con noi, e sono dal nostro ufficio in Europa, dall'ufficio in Finlandia, e sono fratello Gerald Bountenkamp e i suoi tre figli, fratello Timothy, fratello Matthew, fratello Benjamin e fratello Matti. Dove sei fratello Matti e suo genero, fratello Erwin? Vorreste alzarvi? Ecco i ragazzi dei nastri, eccoli. Ragazzi, quelle sono le persone che mettono il messaggio nelle mani della sposa, che hanno la stessa visione che abbiamo noi. Premere play, dovete ascoltare il messaggio, dovete ascoltare la parola, dovete ascoltare direttamente dalla voce di Dio, da Dio stesso, ed è la voce di Dio per il popolo. Quindi cosa? E non ci serve a niente se abbiamo tutti i nastri, tutti i libri, ma se nessuno, se Dio non fa sorgere qualcuno nella nazione per prenderlo e metterlo proprio nelle mani delle persone. Quindi è un privilegio e un onore per avere voi fratelli qui, che Dio vi benedica tutti così tanto. Che messaggio abbiamo sentito domenica? Oh, lo spirito di verità, vi è piaciuto quello? Oh, my, ragazzi. Amen. Yes. Amen. Quello è il così dice il Signore, è una storia di caccia e amo quelle storie di caccia. Amen. Ho sentito qualcuno dire, oh, tutte quelle storie di caccia, oh, sono sufficienti per me. Oh, quante storie di caccia conoscete che quando eravate a caccia Dio dice, vieni a camminare con me per un po'. Quella è la storia di caccia che mi piace. Dio ha creato un caribù con le corna da 42 pollici. Dio ha creato un grizzly, un orso grizzly di 9 piedi con il pelo con la punta gettata solo per il suo profeta. Amen. Lode al Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Egli l'ha fatto solo per confortare. Solo per confortare il suo profeta. Perché sapeva cosa era in arrivo e l'ha fatto per lui. Io credo che quando disse, Bud, cos'è quello là? Era là. Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Amen. Ha fatto anche per dimostrare a noi che egli è questo Melchisedec, che è così dice il Signore, che è stato parlato per rivelare se stesso a noi chi esattamente era in questo giorno, che noi possiamo comprendere che egli ci abbia potuto dire quella storia di caccia per farci sapere che non c'è nessun altro che Dio che può fare questo. Nessuno, Dio non può fallire. Queste storie di caccia sono il messaggio. Persino le storie di caccia sono il messaggio dell'ora. Dio l'ha usato per dimostrare alla sua sposa esattamente chi egli ha mandato in questo giorno. Poi è successo qualcos'altro. Egli ha parlato la parola vivente di Dio. L'ha parlata. Ascoltate a Dio che tuona il suo messaggio. Lode al nome del Signore. Satana lo chiama per nome. Tu sei posto qui. Io ora pronuncio questa guarigione su queste persone e io ti dico, Io ti comando nel nome del Signore Gesù Cristo, esci da qui. Esci nel nome del Signore Gesù Cristo e lascia andare queste persone. Io ti comando, Satana. Amen. Lode il Signore. Non può fallire. È la parola parlata di Dio. Lode al Signore. Lode al Signore. Potete sedervi. Se voi lo credete, se credete a questo messaggio, qualsiasi cosa di cui avete bisogno, qualsiasi cosa chiedete a Dio, l'avete. Ora, se uscite da questo edificio, se uscirete da questo edificio credendo come l'altra sera, tornerà proprio su di voi. Ma voi siete figli e figli di Dio, tenete fuori quella spada e colpitelo, colpitelo. È stato scacciato fuori. Come può Satana rimanere quando Dio stesso lo scaccia fuori? È impossibile, ragazzi. È veramente impossibile, non può rimanere nei dintorni. L'ha scacciato fuori, gli ha comandato. Loda il nome del Signore. Satana ha persino cercato di prendere il nostro fratello Jackson di nuovo. Ha cercato di prendere di nuovo la sua vita ed eccolo qui che si alza di nuovo. Ha cercato di prendere la sua vita domenica scorsa. Satana è stato scacciato fuori. Lode il Signore. Potete sedervi. E anche alcuni pochi giorni dopo è venuto dopo di Elias Vaughn e mi è arrivato un messaggio che penso che il suo figlio di 2 o 3 anni è caduto ed è caduto sulla testa, ha battuto la testa e ha detto che ha ogni segno di un trauma cranico e sbatte la testa, ma la sposa si è messa in preghiera ed egli ha mandato Dio in quell'ambulanza e ha detto che ha cambiato proprio così ed è qui stasera. E sei qui col tuo figlio stasera? Sì. Non è qui stasera, ma Dio l'ha guarito. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Lode il nome del Signore. Chi può dire di aver ricevuto quello che avete chiesto? Lode al nome del Signore. Oh, facciamogli un grande applauso. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Lode al Signore. Del sedervi. E sarà proprio come ha detto fratello Branham. E l'ha detto alle persone, quando è entrato, ha detto, sei tu? Pastori e altro, ha detto, ora vedrete che in settimane a seguire, mesi a seguire, le guarigioni che verranno. E la gente tornerà e testimonierà di che cosa è successo. Quindi così dice il Signore, è successo anche qui, è quello che succederà anche a voi e anche a quello che voi siete in ascolto, solo tenete duro, abbiamo parlato così tante volte, siamo così soliti, vogliamo ogni cosa che avviene proprio ora, ma è successo e potreste non vederlo, ma è successo. Non ha detto l'avete visto, ha detto l'avete sentito, lo sapevate, lo avete creduto. Non l'ho sentito, l'ho creduto, Signore Gesù, lode il nome del Signore. E sono appena tornato dall'Arizona con la parola del Signore per noi. Continuate ad ascoltare i nastri. Loda il nome del Signore. Lodi al tuo nome, Signore Gesù. Lode il Signore. Amen. Voi siete nella mia perfetta volontà. Continuate ad ascoltare quei nastri. Sto venendo per voi. Amen. Deve venire. Lode il Signore. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Lode a te, Signore. Puoi sedere. Oh, quanto siete benedetti, voi che non avete visto e avete creduto. Scrittura. E voi siete l'adempimento di quella scrittura. Che voi non avete visto. Potrebbero esserci alcuni, ma forse che sono qui, sorella Aule, so che tu sei qui. Quanti qui sono stati inviti a portare la mano? Alzate le mani. Lode il nome del Signore. Anch'io. No, ci siamo stasera. Ci siamo proprio ora. Amen. Amen. Lode al Signore. Potete sedervi. Voi siete e state diventando la parola sulla parola sulla parola sulla parola. Ed è questo, è stare posti in presenza del sole e ascoltare parola su parola, e lì si sta dando quella rivelazione spirituale.
Oh,
è tutto. Egli vi sta rivelando chi è venuto nel nostro giorno. Ve lo sta rivelando. E sapete, Signore, il mondo può vedere e guardare e dire: oh no, questo non è vero, è la colonna di fuoco. Ed egli è proprio qui. Lode il nome del Signore.
Amen.
Ed egli ha fatto anche più di questo. Egli vi ha rivelato chi è venuto nel nostro giorno, che quello era il messaggero di Dio. Era Melchisedec. Di nuovo, parlando tramite il carne umana a noi. Ma ora ci ha rivelato che siamo noi. Noi lo siamo. Noi siamo i figli e le figlie di Dio. Quello è quello che noi dobbiamo riconoscere, chi noi siamo. Non è abbastanza riconoscere questo, e vuole che noi riconosciamo che noi siamo uno con Lui. Egli ci ha dato quella rivelazione. E quando vi ha dato quella rivelazione? Prima della fondazione del mondo. Vi ha dato quella rivelazione. Quando eravate nei suoi pensieri, proprio al principio, un attributo. Ha detto che noi eravamo un attributo di Lui, proprio al principio, ed Egli ci ha redenti. Siamo stati redenti, eravamo redimibili, quindi siamo entrati per quel velo, e ora siamo figli e figlie di Dio, seduti nei luoghi celesti, riconoscendo esattamente chi noi siamo. Amen. Lo credete? Amen. La rivelazione spirituale di chi è venuto nel tempo della fine. Chi era che è venuto? Il mondo dice così tanto, sapete cosa dicono? Voi gente, oh, lo rendete Dio, il fratello Branham. E sentiamo cosa dice il fratello Branham, il profeta di questo. È troppo lontano dalla scrittura? È davvero così lontano dalla scrittura? Gloria. No, non lo è, perché Gesù Cristo ha chiamato i profeti dei. È giusto, dei. Beh, voi cercate di prendere il posto di Dio. Beh, quello non è troppo lontano, è esattamente che cos'è. È esattamente Dio manifestato in carne, proprio come ha promesso. Amen. 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 Non solo nel suo profeta, ma in voi. In voi. Amen. Gloria a Dio. Lode al nome del Signore. Amen.
Amen.
Ha detto che quando ci riuniamo insieme e preghiamo uno per l'altro, siamo Dio con carne, in carne e ossa. Oh, ma bontà divina, questo è quello che sta succedendo proprio ora. È quello che è successo la settimana scorsa. Qui, Dio in carne ed ossa. Avevano un tempo difficile a credere al nostro profeta. E cosa ne faranno ora? Amen. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. E Gesù ha detto, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'Uomo. Cos'è successo ai giorni del Figlio dell'Uomo? Melchisedec in carne umana, che rivela se stesso, ha detto, era la Deità velata di nuovo in carne umana. Oh, gloria. Ora ricordate, Gesù non disse quando il Figlio di Dio verrà rivelato, quando il Figlio dell'Uomo sarà rivelato. Il Figlio dell'Uomo, di nuovo nella Chiesa, che rivelato negli esseri umani, non Figlio di Dio, ma il Figlio dell'Uomo, di nuovo nella sua Chiesa, di nuovo negli ultimi giorni. Oh, siamo noi. Lode al nome del Signore. Oh, quanto siete felici di avere quella rivelazione. Oh, Signore Gesù. Lode al nome del Signore. Potete sedervi. Wow, lode al nome del Signore. Dio ha sempre avuto una carne. Ci ha sempre avuto una carne. Ha detto fin dal principio, dalle pelli di tasso. Oh, saremo così benedetti stasera. Oh, ragazzi. Egli si è rivelato in questo giorno in carne ed ossa. L'ha fatto. Si è rivelato in un uomo chiamato William Marion Branham. E se abbiamo dei visitatori, noi non adoriamo William Marion Branham. Quello non era Dio, ma era Dio in quell'uomo. Proprio come lo era dentro Melchisedec, come lo era in Mosè. Egli era la parola per il giorno. Così siamo noi. Siamo la parola per il giorno. Oh, la parola parlata, i figli della parola parlata di Dio di questo giorno. Amen. E ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. Ora, dove ci porterà? Lode al nome del Signore, potete sedervi. Stasera Dio è nella sua Chiesa, velato in voi, sopra una carne. È una tale rivelazione. È così vero che quando lo riconosciamo, egli ha detto che quando quella sposa riconosce chi è, che messaggio sentiremo stasera. Oh Dio, grazie Signore. Vi ho detto prima, e sembrava come un disco rotto, ma Dio sceglie questi messaggi, non sono io. Ve lo posso promettere che non sono io, perché io cerco e guardo e lui all'improvviso dice, è questo. Amen. 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 Loda il nome del Signore. Grazie Signore. Potete sedervi. Il Signore sa che là fuori io non sono nessuno. E sono peggio di nessuno, ma sono un figlio di Dio. Proprio come voi siete un figlio e una figlia di Dio. Il diavolo vi abbatte, siete comunque figlio e figlia di Dio. E non significa nulla. Ha detto, tutti abbiamo il nostro posto, noi abbiamo dove ci ha messo da fare, ci ha dato qualcosa da fare, vogliamo proprio fare quello che Lui ci vuole che facciamo, vogliamo essere nella sua perfetta volontà. E tanto certo quando sono seduto qui e gli ha detto, continuate ad ascoltare quei nastri, siete nella mia volontà. Io lo so che è così, dice il Signore, lo è. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il meraviglioso nome. Amen. Potete sedervi. Questo messaggio è la rivelazione del messaggio. È la rivelazione questo messaggio. Non è meraviglioso? Grazie Signore Gesù. Questo è il messaggio per la sposa. È per tutto il mondo. Ma la lettera d'amore è stata solo per la sposa. E stasera voi ascolterete come non l'avete mai sentita prima. Sapete, stavamo avendo comunione là dietro e quante volte che un credente sente questo messaggio del continuo, ma sarà nuovo per voi. Lo è stato per me. Ogni volta che lo ascolto, quando il fratello Branham dice, ci dice che cos'è, chi è. Quello è il messaggio del continuo. Ma poi sento che egli mi dice, chi tu sei. Oh, grazie Signore Gesù. Egli sta dicendo che non è solo Dio nel profeta, ma Dio in voi. Lode il suo nome. È il potente Dio svelato davanti a noi. Il messaggio, il titolo dice tutto, mostrandovi che siete la reale progenie d'Abramo. Siete i predestinati, prima della fondazione del mondo, a riconoscere e vedere questo. Non l'avete mai fatto da voi stessi, non siete mai venuti e non avete mai studiato questo, fatto nient'altro. Dio ve l'ha dato. Perché voi eravate con Lui al principio. E noi stiamo tornando là, con Lui di nuovo. Amen. Loda il nome del Signore. E voglio leggervi qualcosa. Chi siamo noi? Essi sono passati attraverso il velo. Sono passati attraverso il velo nella presenza di Dio. Ecco dove ci troviamo proprio ora. Siamo fatti largo attraverso il velo e siamo seduti nella presenza di Dio proprio ora. Dove vedono la manifestazione promessa per quest'ora, resa manifesta davanti alle persone. Vedono quello che Dio ha promesso. Vedete questo oggi? Lo credete oggi? Amen. Alziamoci in piedi. Loda il nome del Signore. Questa parola è tutto. Essere parte di questa sposa di Gesù Cristo, riconoscere in questo giorno e questo messaggio, riconoscere chi noi siamo e che siamo vicini. La venuta del Signore è proprio vicina e credo che tutti noi lo crediamo. Sentite la venuta del Signore, sentiamo la sua presenza, sappiamo che Egli è qui, sappiamo che Egli sta rivelando a noi delle cose che non ha mai rivelato a noi prima. E abbiamo, come ha detto il fratello Branham, stanno sempre guardando a quello che Egli ha fatto, quello che farà, e mancano quello che sta facendo. Egli sta portando del continuo avanti quella sposa, sta rivelando ai nostri cuori, Egli deve farlo. E serve Lui. E gli ha detto, non potete spingervi dentro a questo. È proprio, dovete essere in preghiera, dovete essere più sinceri. Se vogliamo vedere la venuta del Signore, dobbiamo diventare disperati. Non siamo disperati, ma diventiamo più disperati. Oh, che davvero spingiamo in questo, verso questo. Ha detto, dentro quella gloria della Shekinah. Siamo seduti nella presenza di essa proprio ora. Egli è qui proprio ora. Quella colonna di fuoco è proprio qui in questo edificio. Ti ringraziamo, Signore. È stato rivelato a noi. E sappiamo chi sei. E in che tempo stiamo vivendo? Ed ora è maturo. Ha detto, è ora è maturo. Per riportarlo esattamente come era al principio. Il suo stesso ministero, lo stesso Gesù, la stessa potenza, lo stesso Spirito Santo, lo stesso che è venuto nel giorno di Pentecoste, è lo stesso Spirito Santo che si sta manifestando oggi, da gloria in gloria in gloria. Ed egli è tornato al suo seme originale, con il battesimo dello Spirito Santo, con gli stessi segni, gli stessi prodigi, gli stessi battesimi. Lo stesso tipo di persone che agiscono allo stesso modo, con la stessa potenza, le stesse sensazioni, ed è di gloria in gloria in gloria. Amen. Siete pronti per questo? E il prossimo sarà essere mutati da questa gloria in un corpo come il suo corpo glorioso, dove lo vedremo. Oh, loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Mentre chiniamo i capi. Quanto è meraviglioso, Signore. Sappiamo che Tu sei già asceso. Stai venendo per la Tua sposa. E sentire le parole del profeta che rassicurano la Tua sposa ovunque. E il prossimo sarà essere cambiati da questa gloria fino a un corpo glorioso come il suo, dove vedremo Lui. Stiamo aspettando per questo, Signore. Io credo che un giorno, Signore, io voglio essere qui quando vedrò quel profeta di nuovo che uscirà proprio qui su questo palco, Signore. Noi lo vedremo con i nostri occhi. Noi vedremo i nostri cari. Essi ci saranno e li vedremo e sapremo all'istante che ci siamo arrivati e lo sappiamo già nei nostri cuori. Siamo Tuoi. Tu ci hai predestinati ad essere Tuoi. Noi Ti amiamo proprio e Ti ringraziamo, Signore. Grazie per la Tua presenza stasera. Grazie per questo cibo immagazzinato che hai provveduto per noi. Il cibo che ci sta perfezionando la sposa di Gesù Cristo in questo tempo della fine. Ecco i Tuoi figlioli, Signore, che sono qui davanti a me, che sono qui in ascolto, tutto attorno al mondo, che Ti tengono saldi ad ogni parola. Padre, noi confessiamo anche le storie di caccia, Signore, sono così, dice il Signore, per la Tua sposa. Tu hai confermato chi sei, notte dopo notte, giorno dopo giorno. Tu ce l'hai confermato, Signore, che noi sappiamo, non importa quante volte Satana viene al nostro inseguimento, che Tu sei un figlio di Dio. Non importa cosa dice Satana, Tu sei, e lo sai. E grazie, Signore, per averci detto come tenere quella spada di fede nella nostra mano e di colpirlo quando egli viene nei dintorni. Oh, facci tenere quella spada con fede nella nostra mano, Signore. Apri i nostri cuori, le nostre menti, le nostre anime oggi, Signore, che questo messaggio scenda nel profondo del nostro cuore come non è mai sceso prima. Signore, quanto è appropriato sentire lo svelamento di Dio e poi venire al Tuo tavolo della comunione. Oh, Signore, Tu sapevi ogni cosa perfettamente. Tu sei perfetto. E Signore, abbiamo molte richieste di preghiera che sono arrivate. Molti dei Tuoi figli sono malati ed afflitti e molti sono negli ospedali. Satana li sta inseguendo, il cancro. Malattie nei loro corpi. Depressione, Signore. Grazie per avermela fatta superare, Signore. E so che molti dei tuoi figli là fuori la stanno attraversando, Signore. E hanno delle battaglie così difficili, Signore. E Satana li sta spingendo duramente. O fa che possano allungarsi nel fondo del loro cuore proprio ora, Signore, sapere, Signore Gesù. Fagli sapere, Signore, che tu sei là con loro. Tu non li lascerai mai, tu sei là proprio al loro fianco. Benedici i nostri giovani, Signore. Signore, le loro battaglie sono così difficili. Hanno dei tempi così difficili, Signore. Satana è il loro inseguimento. Signore, non importa cosa sembra. Noi abbiamo applicato il segno. È la parola. Satana non ha nessun diritto. Non importa cosa sembra. Noi crediamo e lo accettiamo. Guarisci i malati, Signore. Toccali nei loro corpi. Concedi le loro richieste, Signore Gesù. Mentre li portiamo davanti a Te, Signore, vorrei chiedere al nostro fratello Gerald di salire e di portare queste richieste davanti al Signore. Nella presenza di Geova. Il Dio Onnipotente, Principe di pace, i problemi svaniscono, alleluia, e i cuori vengono rinfrancati. Nella presenza del Re. Cantiamolo di nuovo, Lui. Grazie, Signore Gesù. Credete che di essere nella Sua presenza? Proprio là con voi. Per darvi quello di cui avete bisogno. L'Iddio Onnipotente. Il Principe di pace. E svaniscono i problemi. Vengono rinfrancati. Nella presenza del Re. Caro Padre Celeste, ci sentiamo così indegni di stare qui questa sera. Signore, ogni volta che vogliamo qui in questo piccolo posto sul fiume Ohio, c'è qualcosa di speciale in merito a questo posto, Signore. Tu hai mandato un profeta potente e tutto attorno al mondo. E Signore, le piccole cose che facciamo solo per allungarsi e dare questo messaggio in un mondo perduto e morente, oh Signore, ci sentiamo indegni di fare queste cose. Ti ringraziamo, Signore, per essere stato in grado di venire ancora una volta qui, essere con la sposa di Cristo qui. Signore, e so cos'è essere là fuori, una piccola cucina, è un piccolo posto dove ci sono i collegamenti per le riunioni. Sappiamo che ce ne sono molti là fuori, attorno al globo, che sono in ascolto. E vogliamo ricordare tutti quelli, Signore. Tu sai dove sono, e quello che è nel loro cuore, e i bisogni che hanno, Signore. Si sentono con noi tanto quanto siamo qui, noi stasera.
Signore, tu ce l'hai avuto già nei giorni del tuo profeta questo collegamento, e oggi stanno tutto attorno al mondo, Signore. Siamo così grati, Signore, di poter essere parte di questo, Signore. E tu possa adempiere ad ogni bisogno, Signore. Ci sono molte richieste questa sera che sono qui sullo schermo grande, e Signore, le portiamo davanti a te e ti chiediamo, Signore, di toccare ognuno, Signore, e dare loro la vittoria, e possano avvicinarsi velocemente come il tuo profeta ci ha insegnato a ricevere la guarigione. Signore, ti amiamo, Signore, e siamo stati così benedetti la settimana scorsa. Stavamo ascoltando con i servizi e sappiamo che tu hai ancora più grande in serbo per noi stasera, Signore. E il messaggio diventa più grande ogni giorno, ogni volta che lo ascoltiamo, Signore. E il tuo profeta sentiamo che parla come tarda è l'ora, ogni volta che sentiamo che ne parla, Signore. Padre, vogliamo essere pronti, Signore, per incontrarti, essere pronti in quel giorno. Padre, che tu possa venire e incontrare ognuno, Signore, e portare un risveglio, una vera presenza di Dio, Signore, che lo Spirito Santo possa venire e scendere in un modo potente, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per averci protetti, averci custoditi, e sappiamo che tu stai custodendo ognuno, Signore, là fuori nei paesi stranieri, e che sono in tutto attorno al mondo, le persone che scrivono, e Padre, hanno delle richieste, Signore, e hanno dei bisogni, dei cancri, delle malattie. Qualsiasi cosa possa essere, Signore, noi abbiamo la vittoria, Signore. Il tuo profeta, Signore, ci ha parlato stasera. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo ancora per ciò, ancora una volta per avere questa opportunità di incontrarci qui, in questo luogo speciale, Signore. Ti ringraziamo. E vuoi tu concedere ogni richiesta, ogni cosa che possa essere, Signore, puoi tu darla a loro nel nome del Signore Gesù Cristo. Grazie, Signore, e benedicici ancora stasera, e stai con noi in modo speciale nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nella presenza di Geova. Il Dio onnipotente, Principe di pace, i problemi svaniscono, i nostri cuori vengono rinfrancati. Nella presenza del Re,
Amen.
Potete sedervi stasera. Veramente la sua presenza è così meravigliosa. E sapere in questo tempo, in questo momento, ci sono alcuni bambini che da essere consacrati stasera, così se ora volete salire qui e entreremo nel servizio di consacrazione mentre cantiamo, portateli dentro.
Bring them in.
Portateli dentro.
Portateli dentro
dai campi del peccato.
Bring them in, bring them in,
portate i piccoli a Gesù.
Bring them in, bring them in, bring,
portateli dentro dai campi del peccato. Portate i piccoli a Gesù. Qual è il nome?
Arlette.
La piccola Arlette. Benedica. La piccola Arlette.
Is fast asleep.
Sì, è veloce addormentarsi. Oh, non più.
Ciao, tesoro, come sei? Come stai? Dio ti benedica. Loda il nome del Signore. Chiniamo i capi. Padre, mentre porto questo piccolo prezioso Arlet, Signore, un piccolo dono d'amore da te, Signore, che tu hai posto in questa casa, Signore. E Padre, l'hanno portata qui, Padre, oggi, per metterla nelle tue mani, Signore Gesù. Vogliono solo il meglio per lei, Signore. E Padre, tu sei il meglio per lei. E Signore, noi solo ti chiediamo ora se tu vorrai scendere, Signore, e che tu possa essere con lei, Signore. Possa tu proteggerla e osservarla, Signore. Possa proteggerla e tenerla al centro della tua perfetta volontà sempre, Signore. Possa tu benedire questa famiglia e le loro case, Signore. Possano farla crescere, Signore, nell'ammonizione, Signore, di amare sempre e servire te. Benedici. Stai con lei ora, mentre la prendiamo e la mettiamo nelle tue mani, Signore, secondo la tua parola, la ridiamo a te, nelle tue braccia amorevoli, lo chiediamo nel prezioso e amorevole nome del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Vedete, l'ho fatta riaddormentare di nuovo.
Eva Mendes.
Entrambe? Siete grandi, puoi alzarti qui? Non cercherò di prenderti in braccio. Qual è il nome ancora?
Ethan.
Ethan, Dio ti benedica, chiediamo i capi. Gentile Signore, il piccolo prezioso Ethan, Signore, un gioiello che tu hai dato a questa casa, Signore Gesù. Ora la famiglia è venuta, Signore, per metterlo nelle tue mani, Signore, per una vita di servizio a te, Signore. E Padre, noi vorremmo solo chiedere, Signore, che tu possa concedere la loro richiesta e scendere, benedirlo e stai con lui, Signore Gesù. E Padre, possa tu stare con lui lungo il viaggio della vita, tenere la tua mano sopra di lui per osservarlo e proteggerlo e custodirlo, Signore. Egli vive in un mondo che è pieno di peccato e oscurità, Signore, ma tu sei la luce del mondo, Signore Gesù, e io prego che tu sia proprio là con lui sempre, Signore. Benedicilo e stai con lui, Signore. Prendiamo il piccolo Ethan e lo mettiamo nelle tue mani per una vita di servizio. Concedilo, Signore Gesù, lo affidiamo nelle tue mani ora per una vita di consacrazione nel nome del Signore Gesù Cristo. Chiediamo, amen.
Dio ti benedica.
Qual è il suo nome?
Madai.
È quello più vicino che riesco a arrivarci, ma il Signore sa il suo nome. Sì, oh. Chiamiamo i capi. Gentile Padre Celeste. Signore, quanto sei grande, Signore. Questo piccolo segno d'amore, Signore, che tu hai posto in questa famiglia, Signore. Signore, come ti amano e ti ringraziano per la sua vita, Signore. E quello che significa la sua vita per loro, Signore. E Padre, l'hanno portata qui oggi per metterla nelle tue mani, Signore, perché vogliono solo il meglio per lei, Signore Gesù. E veramente, Signore, tu sei il meglio. Non c'è nient'altro oltre a te, Signore. E così vogliono che tu la protegga, Signore, e tu tenga la tua mano sopra di lei, Signore, perché sanno che loro non possono esserci sempre là con lei, non possono sempre guardarla, Signore. Se cade e inciampa, se il nemico viene al suo seguimento, Signore, ma i tuoi angeli sono accampati attorno a lei, Signore Gesù. Possa tu benedirla e stare con lei. E Padre, ora la ridiamo di nuovo a te, nelle tue mani amorevoli. Benedicila, stai con lei, Signore, stai con la famiglia, Signore, mentre faranno crescere questi figlioli per amare te e servire te, Signore, e per mettere sempre te al primo posto, Signore, in tutto quello che dicono, in tutto quello che fanno, Signore. Possa tu essere l'ospite benvenuto sempre nella loro casa, Padre. Ora la mettiamo nelle tue mani, nel nome del Signore Gesù lo chiediamo. Amen. E ti benedica.
Joseph Brown.
Potrei avere un tempo difficile con questo nome. Oh, come stai, Joseph? Un buon nome, pregherò per te, però. E sappiamo quello che ha detto di me quando ero un piccolo. Inchiniamo i capi. Nostro gentile Padre Celeste, Signore, mentre veniamo davanti al tuo trono ancora, mentre suo figlio porta, il Padre possa suo figlio davanti al tuo trono, Signore, il Padre ancora voglia solo il meglio per suo figlio, e Padre, egli vuole te nella sua vita, Signore, vuole che tu sia sempre con lui, Signore, vuole che tu lo serva sempre e lo protegga sempre, Signore, vuole che tu lo riempia con lo Spirito Santo, Signore Gesù. Questo veramente è il desiderio del suo cuore, Signore, ma il nostro profeta ci ha detto che fino a che verrà quel tempo che noi li daremo a te come vita di consacrazione, Signore. Mettilo nelle tue mani, che tu sia là con loro, che tu li proteggerai, Signore. Possa quel segno attorniarlo, Signore Gesù. Padre, ha portato il piccolo Joseph per metterlo nelle tue mani. E Padre, lo ridiamo a te oggi affinché tu lo protegga e lo guardi, lo protegga, Signore Gesù. E se ci sarà un domani, Signore, possa egli credere a questo messaggio con tutto il suo cuore, Signore Gesù, possa vivere per quella parola, Signore, possa, quando il mondo guarderà a lui, possa diventare assetato, perché egli è così salato della tua parola. Concedilo, Signore Gesù. Allora, prendiamo, lo mettiamo nelle tue mani con la vita consacrazione, lo chiediamo nel prezioso e amorevole nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, Joseph.
Leo Giuda.
Oh, che dolce.
Hello there, Leo.
Ciao Leo. Dio benedica. Chiniamo i capi. Padre Celeste, mentre ci avviciniamo al tuo trono ancora una volta, il piccolo Leo Giuda, Signore, un piccolo dono d'amore che tu hai dato nelle mani di questa famiglia, Signore. Padre, loro vogliono solo il meglio e tu sei quel meglio, Signore. Padre, vogliono te, che tu lo circondi col suo spirito, col tuo spirito, Signore. Vogliono che quegli angeli siano con lui ovunque egli andrà, Signore. E Padre, che tu lo protegga, lo osserva e lo proteggi, Signore. E Padre, affinché egli cresca per servire te, Signore. E secondo la tua parola, Signore, l'hanno portato qui per rimetterlo nelle tue mani, Signore, per una vita di servizio, Signore. Possa tu stare con lui, Signore Gesù, possa tu essere con la famiglia, Signore. Possano sempre tenere quel messaggio davanti a lui, Signore. Possano sempre tenere quel messaggio davanti a se stessi, Signore. Possa tu essere sempre l'ospite benvenuto nella loro casa e quel dolce Spirito Santo dimori con loro mentre lo cresceranno per adorare te, per servire te, Signore. Se ci sarà un domani, possa tu benedirlo e stare con lui, Signore. Possa la sua vita essere una testimonianza, Signore, del tuo amore, della tua grazia nella sua vita. Padre, ora lo prendiamo e lo rimettiamo nelle tue mani. Stai con lui, Signore. Osservalo e proteggilo, Signore. Tieni la tua mano su di lui, Signore, fino a quel giorno in cui lo riempirai con lo Spirito Santo. Concedilo, Signore Gesù, mentre lo ridiamo a te, una vita di consacrazione. Chiediamo nel prezioso nome del nostro Salvatore, Signore Gesù Cristo. Amen.
Jesus, oh, bring them in.
Portateli dentro. Sì, portateli dentro. Portateli dentro dai campi del peccato. E portate i piccoli a Gesù. Oh, sono proprio così felice di essere tornato con ognuno di voi stasera. Proprio non potevo aspettare, non riesco quasi a aspettare di entrare col messaggio. Sapete, veramente quel giorno al Calvario significa sempre di più ogni giorno per noi. Quella vecchia rosa croce, che è emblema di sofferenza e vergogna. Oh, ma felicemente lo porterò su una collina molto lontana. C'era una vecchia croce rosa. Era l'emblema della sofferenza e della vergogna. E io amo quella vecchia croce, dove il più caro
il migliore. È morto per un mondo di peccatori perduti. So I'll cherish, così terrò cara quella vecchia rosa croce. Till my throat, finché deporrò giù tutti i miei trofei. E mi stringerò alla vecchia rosa croce. E un giorno la scambierò per una corona. Che prezioso Signore Gesù, e che quanto siamo privilegiati di essere nella tua casa stasera, Padre, essere nella tua presenza, e sapere che tu stai camminando per le corsie. E Signore, noi siamo così grati per la tua bontà, Signore, verso di noi, perché siamo qui per poterlo ascoltare, per il messaggio che hai mandato sul nostro cammino. Beh, per quel giorno al Calvario, Padre, abbiamo così tanto di cui essere grati, Padre, e ti crediamo nelle tue benedizioni questa sera. Benedici queste decime offerte per lo spargere del tuo messaggio, che possa essere impiegato per l'opera, e che tu sia nelle terre dove andrà questo giorno. Benedici la tua sposa, la sposa di Gesù Cristo, in tutto il mondo, nel nome di Gesù chiediamo. Amen. Sì, mi terrò cara quella vecchia rosa croce. Till my trophies are left, finché alla fine deporrò giù tutti i miei trofei. I will cling to the old rugged cross, e mi stringerò a quella vecchia croce rosa, e un giorno la scambierò con una corona. Quella vecchia rosa croce, così derisa dal mondo, ha una meravigliosa attrazione per me. Perché il caro agnello di Dio ha lasciato la sua gloria lassù, per portarla all'oscuro Calvario. Calvary. La vecchia rosa croce macchiata di sangue così divino, io vedo una meravigliosa bellezza. Ah sì, perché è stato su quella vecchia rosa croce che Gesù ha sofferto ed è morto per perdonarmi e santificarmi. Sanctify me, così mi terrò cara quella vecchia rosa croce, finché alla fine deporrò tutti i miei trofei. Lay down. E mi stringerò alla vecchia rosa croce. e un giorno la scambierò con una corona. Amo proprio questo versetto. E alla vecchia rosa croce io sarò sempre fedele. Be true. E felicemente porterò la sua vergogna e il suo vituperio. E poi un giorno egli mi chiamerà. Verso la mia casa che è lontana, dove io condividerò per sempre la sua gloria. Parliamo di Gesù. Egli è il re dei re. The Lord of Lords. È il re dei re supremi per tutta l'eternità. Il grande io sono, la via, la verità, la vita e la porta. Let's talk about... Oh, parliamo di Gesù, sempre di più. And let's talk about Jesus. Che tutto il mondo lo proclami. La potenza e la maestà di un re così meraviglioso, il fanciullo di Betlemme, la splendente stella del mattino, cantino le sue praise, le sue lodi qui e lontano. Cantiamo le sue lodi. Scusate un momento, c'è un problema al tabernacolo con l'audio. L'agnello ucciso per i peccatori, l'uomo del Calvario, il grande manuale, Emanuele, la sublime parola di Dio, egli è il nostro sposo così divino. Primo verso. Parliamo di Gesù. Egli è il re dei re, egli è il Signore dei signori supremo per tutta l'eternità. Il grande io sono, la via, la verità, la vita, la porta. Parliamo di Gesù sempre più. La parola originale, la semenza originale, la parola parlata è quella che io credo.
il figlio dell'uomo è stato rivelato, i sette suggelli sono stati svelati, la vita originale, la progenie originale, la vita originale, the original, sì, la progenie originale, la parola parlata è quella che io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale. Primo verso, gli attributi di Dio sono stati manifestati alla sua sposa in quest'ultimo giorno e abbiamo afferrato la rivelazione tramite il messaggio del nostro profeta e sappiamo chi siamo e per cosa siamo stati suscitati. Lode al Signore. La vita originale, the original life, la vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella a cui io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale. E siamo la parola fatta carne oggi, è quello che dice la scrittura. E i nostri nomi sono stati visti all'interno, redenti e perfetti senza peccato. Sì, siamo stati unti e ispirati dal nostro Dio. La vita originale. The original life, the original seed, the spoken word, yes, what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. I nostri gli occhi della nostra comprensione egli ha aperto alla fine e la dolce vittoria è nostra, che una volta eravamo incatenati nel passato. E la tromba del giubileo è suonata e noi abbiamo risposto al nostro Dio, che è la vita originale. The original life, la vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella a cui io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale. Siamo stati chiamati all'adozione, pieni di autorità e di potenza. I santi che dormono presto si sveglieranno e si uniranno a noi per la traslazione in quest'ora. I giorni dei gentili presto saranno finiti. Oh gloria, alleluia, al nostro Dio. La vita originale. The original life, the original seed, the spoken word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life. La vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella a cui io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale. Ancora una volta verso 2. Noi siamo la sposa fatta carne oggi, è quello che dice la scrittura. E i nostri nomi sono stati visti là dentro, redenti e perfezionati senza peccato. Sì, siamo unti e ispirati dal nostro Dio, che è la vita originale. The original life, the original seed, the spoken word is what I believe. The Son of Man, the seventh seal is unveiled, the original life, the original sea. Battiamo le mani ancora una volta. Amen. La vita originale, la progenie originale, la parola parlata è quella a cui io credo. Il figlio dell'uomo è stato rivelato, il settimo suggello è stato svelato, la vita originale, la progenie originale. Amen. Amen. Lode al Signore. Lode il nome del Signore. Il potente Dio svelato davanti proprio a noi. Oh, quasi non riesco a aspettare. Veramente quello è il desiderio del mio cuore, proprio di essere pienamente arreso e tutti i veli di questo mondo se ne vanno, e proprio che li possa entrare e riempirmi completamente. E quello è il mio desiderio, Signore. Voglio essere un cristiano nel mio cuore. Signore, voglio essere un cristiano nel mio cuore. Signore, voglio essere un cristiano nel mio cuore. Nel mio cuore. Signore, voglio essere un cristiano nel mio cuore. Essere come Gesù. Signore, voglio essere come Gesù nel mio cuore. Signore, voglio essere come Gesù nel mio cuore. Essere come Gesù. Signore, voglio essere come Gesù dentro il mio cuore. Signore, voglio essere come Gesù nel mio cuore. Essere come Gesù dentro il mio cuore.
Oh, baby,
e fede. Solo abbi fede. E tutto è possibile. Potete sedervi. Che popolo privilegiato siamo. Essere in grado di cantare quel cantico ancora una volta per dare il benvenuto a questo pulpito, il profeta e messaggero di Dio. Il messaggero di Dio per noi, per oggi. Che giorno, in che momento siamo proprio ora. Dove ogni cosa potrebbe accadere, amen. Che privilegio è per me di ridare il pulpito al profeta e messaggero di Dio affinché sentiamo il Dio potente svelato davanti a noi. Benvenuto, fratello Branham. Ho alcune scritture annotate da cui mi piacerebbe parlarvi e confido che Dio benedica i nostri deboli sforzi. Ora, molte persone si sono chieste perché siamo così strani e così rumorosi. Sapete, questo è piuttosto un diverso tipo di assemblea rispetto a quello a cui le persone sono abituate a vedere. E di solito tutto è piuttosto in forma stabilita. Ma quando veniamo in queste assemblee, che è stato il mio privilegio ora per diversi anni da quando è iniziato, ora, molte persone si chiedono come mai siamo così strani e così, sapete, è un tipo un po' diverso quello che sono solite vedere le persone, e di solito è tutto in forma così stabilita. Ma quando arriviamo a questo privilegio, ora per molti anni, mentre veniamo e ci arrendiamo, ecco la sola cosa che sappiamo di fare, e Dio fa il resto. Così questo ci rende un popolo che agisce in modo molto bizzarro. L'altro giorno qualcuno disse: sai, voi siete realmente stravaganti. E ho detto: beh, suppongo che lo siamo. E ricordo in uno dei convegni il fratello Troy mi stava dicendo una volta di un piccolo tedesco che disse di aver ricevuto il battesimo Spirito Santo, e il giorno seguente nel negozio dove lavorava alzava le mani e lodava il Signore e parlava in lingua, andava avanti, proprio impressionante. E alla fine il capo si avvicinò e disse: Heini, cosa ti succede? Disse: oh, sono stato salvato. Disse: il mio cuore è semplicemente traboccante di gioia. Disse: beh, tu devi essere stato là con quel mucchio di svitati laggiù. Disse: sì, gloria a Dio. Disse: grazie al Signore per gli svitati. Lui disse: se prendi l'automobile e vai per strada, disse, se togli tutti i dadi, non hai altro che un ammasso di rottami. Era proprio... è all'incirca così, sapete. E un giorno in California, andavo per la strada di Los Angeles e vidi un uomo che aveva un cartello sul petto e qui diceva: io sono pazzo per Cristo. Tutti lo guardavano e li notai che si svoltavano a guardare dopo che era passato, e pensai di fare lo stesso degli altri. E sulla sua schiena diceva: e perché sei pazzo tu? Sì, suppongo che noi siamo tutti piuttosto strani uno per l'altro, sapete. Ma sapete, il mondo si è tanto fossilizzato che qualcosa di differente lo rende così strano, tanto che le persone pensano che sia qualcosa di sbagliato. E solitamente Dio deve fare qualcosa di così insolito per riportare le persone di nuovo alla Bibbia. Posso immaginare che Noè fosse proprio uno svitato per quell'epoca scientifica in cui viveva, perché potevano dimostrare che non c'era acqua nei cieli. Ma Dio disse che se ne sarebbe stata. Così Noè, predicandolo e credendolo, divenne uno svitato. E immagino che quando Mosè scese in Egitto, il faraone era proprio uno svitato, ma ricordate anche il faraone era uno svitato per lui, così lo comprendiamo. E anche Gesù fu considerato un eretico, proprio così. Martin Lutero era uno svitato per la Chiesa Cattolica, e John Wesley era uno svitato per l'Anglicana. Così, sapete, è quasi tempo per un altro svitato, non pensate? Ma prima che ci potesse essere un dado, sapete, anzitutto deve esserci un bullone perché si avviti adesso. Così, sapete, Noè, essendo uno svitato, prendete il dado, tira il bullone, tira insieme qualcosa e tiene qualcosa unito. Così Noè, essendo uno svitato, fu in grado di tirare nell'arca fuori dai giudizi tutti quelli che avrebbero creduto. Scopriamo che Mosè, essendo uno svitato, tirò fuori la Chiesa dall'Egitto. Proprio così. Penso che ora abbiamo bisogno di uno svitato per tirare la sposa fuori dalla Chiesa. Abbiamo qualcosa di, bisogno di qualcosa, di un altro, così siamo una categoria di persone molto strane. Ho pensato stasera, se il Signore volesse, che avrei cercato di leggere alcune scritture riguardanti questo e vi avrei parlato solo alcuni momenti, avrei cercato di mostrarvi perché siamo un popolo così strano. Fogliamo ora nelle scritture, in Filippesi, secondo capitolo, 1 a 8, e seconda Corinzi, 3 a 6. E leggiamo, perché crediamo alla parola di Dio. E ora, appena prima di leggere, chiniamo i capi per la preghiera. Grazioso Padre Celeste, siamo davvero un popolo privilegiato stasera per vivere in quest'epoca e vedere le cose che vediamo accadere e per sapere che è vicinissimo il tempo in cui Gesù verrà per la sua Chiesa. Oh, ciò fa proprio fremere i nostri cuori, Signore. E mentre voltiamo le pagine stasera, preghiamo che Tu voglia darci un contesto di questo versetto. E possa lo Spirito Santo rivelare ai nostri cuori le cose che sarebbero buone e piacevoli a Dio, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sapete, credo che vi chiederò di fare qualcosa, io di solito chiedo, non chiedo niente di troppo, di cose strane, spero non sia niente di troppo strano, ma quando promettiamo fedeltà alla bandiera, tutti ci alziamo e ci alziamo se passa la bandiera, come dovremmo, e stiamo in piedi a rendere onore, e se volete alziamoci in piedi mentre leggiamo la parola. Seconda Corinzi 3, 6. Il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera ma di spirito, con ciò sia che la lettera uccida ma lo spirito lo vivifichi. Ora, se ora l'amministrazione del peccato nel ministero della morte era glorioso, per cui i figlioli di Israele non potevano riguardare fisso nel volto di Mosè per la gloria del suo volto, la qual però doveva essere annullata, come non sarà piuttosto con gloria il ministero dello Spirito? Perciò che se il ministero della condannazione fu con gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Impero che ancora ciò che fu glorificato in quella parte non fu glorificato per le cause della più eccellente gloria. Perciò che se quel che ad essere annullato fu per gloria, quanto o molto maggiormente ad essere in gloria ciò che ha da durare. Avendo adunque questa speranza, usiamo gran libertà di parlare. E non facciamo come Mosè, il quale si metteva un velo sulla faccia, a ciò che i figlioli di Israele non riguardassero fisso nella fine di quello che egli aveva da essere annullato. Ma le loro menti sono divenute stupide, con ciò sia che siano ad oggi, nella lettura del Vecchio Testamento, lo stesso velo dimori senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo. Anzi, fino al dì di oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra il loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Non ora il Signore è quello Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà. E noi tutti,
contempliamo faccia scoperta come uno specchio la gloria del Signore, la trasformazione nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. E in Filippesi 2 leggiamo questo, iniziando col primo e leggendo fino all'ottavo versetto. Se adunque vi è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, alcuna comunione di spirito, se alcune viscere di misericordia, rendete compiuta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento e una medesima carità, essendo in un animo e sentendo una stessa cosa, non facendo nulla per contenzione o vanagloria, ma per umiltà, ciascuno di voi pregiando altrui più che se stesso. Non riguardate ciascuno a suo proprio, ma ciascuno riguardi e sia in Dio all'altrui. Perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale è stato ancora in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, eppure annichilì se stesso, prese forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente fino alla morte e la morte della croce. Preghiamo. Padre Celeste, questa grande parola che è stata letta stasera dal tuo scritto santo, rendila così reale ai nostri cuori affinché ce ne andremo da qui come quelli che se ne andavano da Emmaus, dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la strada, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Ora, questo è un testo molto strano, ma penso si addica molto all'occasione. Volevo parlare sull'argomento di l'Iddio potente svelato davanti a noi. Ora, da quando c'è stato l'uomo, c'è stata una brama nel cuore dell'uomo di scoprire da dove lui sia venuto e quale sia la sua ragione di essere qui e dove stia andando. C'è solo uno che può rispondere a questo, cioè colui che lo ha portato qui. E l'uomo ha sempre voluto vedere Dio. In passato, nel Vecchio Testamento, scopriamo che Dio si velò agli increduli. Dio ha un modo molto strano di trattare con le persone. Egli si nasconde all'incredulo e si rivela al credente. Dio fa così. Gesù ringraziò il Padre che lui aveva nascosto queste cose ai savi, gli intendenti, e lo avrebbe rivelato ai piccoli fanciulli i quali avrebbero appreso. Così troviamo che Dio non cambia mai nella sua natura ed Egli fa sempre la sua opera allo stesso modo. Scopriamo in Malachia 3 che Egli disse: io sono Dio e non mi muto. Così Egli opera sempre con lo stesso principio. Ora, prendiamo uno dei più vecchi libri della Bibbia. Quando Giobbe, uno degli uomini più retti del suo giorno, un uomo perfetto nelle leggi di Dio, un servitore, un nobile, onorabile servitore, tanto che Dio disse: non c'è nessuno come lui sulla terra. Ma il suo desiderio, una volta di vedere Dio, lui sapeva che c'era un Dio e sentiva che gli sarebbe piaciuto vederlo, o diversamente andare a casa sua e bussare alla porta e dire: vorrei parlare con te, sedersi, parlare con lui come noi faremo uno con l'altro. Abbiamo una comprensione, ecco perché siamo in questi convegni dove veniamo insieme e esprimiamo i nostri pensieri e ci comprendiamo meglio l'un l'altro quando parliamo di cose l'uno con l'altro. E i ministri fanno questo, persone da ogni condizione sociale lo fanno, discutono a fondo delle cose. E Giobbe, Dio era così reale per lui, egli voleva scoprire se non fosse riuscito ad andare a bussare alla sua porta e avere un colloquio con lui. Ma scopriamo che Dio gli parlò, però egli era velato. Era velato in una forma di turbine. E disse a Giobbe di cingersi i lombi, gli stava per parlargli come un uomo. e scese in un turbine e parlò a Giobbe, e si fece conoscere a Giobbe attraverso il turbine. Tuttavia lui non lo vide esattamente, poté solo udire il vento soffiare e girare attorno fra gli alberi, e la voce venne fuori dal turbine, ma Dio si è rivelato nel turbine. Troviamo giù in Africa, in Sudafrica, che loro usano la parola moia, che significa una forza invisibile, e questa forza invisibile nel turbine aveva una voce udibile, essa parlò a Giobbe, tuttavia lui non vide mai la sua forma, ma gli era velato a lui mediante il turbine. Troviamo uno dei grandi profeti della Bibbia, Mosè, nel Vecchio Testamento, uno dei servitori scelti, selezionati, predestinati di Dio. Anche lui desiderava vederlo. Egli era stato così vicino a lui e aveva visto tante cose della sua mistica grande mano andare davanti a lui e fare cose che solo Dio poteva fare. Un giorno bramò a vederlo e Dio gli disse: va, fermati sulla roccia. E mentre stava sulla roccia, Mosè lo vide passare, vide il suo dorso, e lui disse: aveva l'aspetto di un uomo, il dorso di un uomo. Tuttavia non vide Dio, vide solo il velo di Dio. La Bibbia disse: nessuno ha visto Dio in nessun tempo, ma l'ungente del Padre lo ha dichiarato. Così Mosè lo vide, velato, come un uomo. Troviamo che Geova del Vecchio Testamento era proprio Gesù del Nuovo Testamento. E qui il dottor Scofield, troviamo che la sua parola che cambia da forma, troviamo la parola enmorphe in greco, che significa l'invisibile fu reso visibile, qualcosa che non può, sappiamo che c'è, può essere, non può essere visto, eppure sappiamo che c'è. E quando egli cambiò la sua forma dall'enmorphe, che significa che lui cambiò da soprannaturale a naturale, e lui d'altronde cambiò solo la sua maschera, è come una rappresentazione, lui stava recitando, e in Grecia quando cambiavano la loro maschera, forse un dramma teatrale, un attore poteva aver recitato in parecchie parti diverse. E mia figlia qui presente ha appena tenuto alla scuola superiore un dramma, e quel ragazzo che io conosco ha recitato circa 4 parti, ma andava dietro il palcoscenico e cambiava la sua maschera per venire fuori e impersonare un altro personaggio. Ora, se prenderete le profezie del Vecchio Testamento riguardo a ciò che il Messia doveva essere, potete paragonarlo alla vita di Gesù e otterrete esattamente chi fosse Gesù. Egli non fu solo un uomo ordinario, egli era Dio, enmorphe. Lui era cambiato dal soprannaturale nella forma naturale di un uomo. Non di meno lui era Dio, manifestato nella carne, velato da un velo umano di carne. E osservate il Vecchio Testamento, io so che sto parlando ad un auditorio misto stasera da diverse parti del mondo, e siamo qui per scoprire cosa stiamo facendo, cosa siamo, dove stiamo arrivando, cosa sta accadendo, cosa significa tutto questo. E ora troviamo qui dentro che alcuni uomini e donne giudei e i rabbini nel Tempio, nei giorni passati, se avessero osservato la Bibbia, le profezie, invece delle tradizioni, avrebbero riconosciuto chi era Gesù. Non lo avrebbero mai chiamato Belzebù, non lo avrebbero mai crocifisso. Ma tutto ciò si doveva mettere in atto, quella è parte del dramma. E in questo caso essi furono accecati, e come molti di voi uomini e donne qui stasera, forse della mia età o un po' più anziani, ricordate qui in America anni fa, prima i cinesi, mio fratello, che è stato appena presentato qui, mi è venuto in mente questo mentre gli stavo parlando, come loro erano soliti, non sapevano parlare inglese e loro gestivano la lavanderia e uno andava alla loro lavanderia a ritirare la sua biancheria lavata. I lavandai cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tu prendevi una parte del cartellino e lui prendeva l'altra parte. Ma quando ritornavi per richiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano esattamente bene, non si poteva imitare in alcun modo, perché lui aveva un pezzo e tu avevi l'altro. E se lo si imitava, allora tu avevi diritto di richiedere quello che era tuo. E allora ricevevi quello che ti apparteneva quando eri in possesso dell'altra parte del contratto. Così è stasera. Quando abbiamo l'altra parte del contratto, quando Dio lacerò suo figlio in due al Calvario, portò in alto il corpo quale sacrificio ed inviò giù a noi lo Spirito, che una volta viveva in un uomo, Gesù, stasera, quello stesso Dio è nel velo nella forma dello Spirito Santo. Quei due pezzi devono venire assieme. Allora siete parte del contratto. Dio fece questo per essere conosciuto meglio dall'uomo quando si fece uomo. Leggevo un racconto qualche anno fa e in questo racconto si narrava di un grande nobile re, dimentico il suo nome proprio ora, non pensavo di parlare di questa storia, forse è inventata, ma ci porta a un punto da darci uno sfondo su quanto vogliamo dire. Questo re era un re così nobile e con un tale amore per i suoi sudditi che un giorno davanti alla sua guardia e alla sua corte reale disse: per molti anni oggi sarà l'ultima volta che mi vedrete. E la sua guardia e i suoi nobili gli dissero: buon re, perché dici questo? Andrai in un paese straniero da qualche parte e diventerai uno straniero? E gli disse: no, starò proprio qui. Bene, disse, uscirò in mezzo ai miei sudditi, diventerò un contadino, taglierò la legna con lo spaccalegna, arerò la terra col lavoratore, poterò le viti con quelli che potano le viti, sarò uno di loro per conoscere meglio quello che fanno. E li amo e voglio conoscerli di più personalmente. Non vi riconosceranno, non di meno, voglio conoscerli in questo modo. E il mattino seguente, quando i suoi delegati, tutto il suo popolo e quelli che erano nel palazzo lo videro togliersi la corona e posarla sul seggio, il trono, e togliersi la veste e indossare abiti da contadino, uscire fra la gente comune. Ora, in quel piccolo racconto scopriamo quindi riguardo a Dio. Dissero al re, dissero: oh re, noi ti vogliamo, ti amiamo, noi vogliamo che tu rimanga re, ma lui vuole diventare uno di loro per conoscerli meglio, affinché loro conoscessero meglio lui, quel che lui veramente era, avrebbe mostrato loro quel che lui era veramente. E questo fu ciò che Dio fece. Egli cambiò se stesso dall'essere Geova Dio per diventare uno di noi, affinché egli potesse soffrire, potesse assaporare la morte, potesse conoscere qual era il pungolo della morte e prendere su se stesso la pena della morte. Mise da parte la sua corona e la sua veste e divenne uno di noi. Lavò i piedi con gli umili, abitò nelle tende con i poveri, dormì nei boschi e nelle strade con quelli che erano diseredati. Divenne uno di noi affinché egli potesse capirci meglio e affinché noi potessimo capire meglio lui. Ora, penso che in questo noi scopriamo il cambiamento, se stesso, quello che lui fece. Se noterete, egli venne nel nome di tre figli. Venne nel nome del figlio dell'uomo, e nel figlio di Dio, e il figlio di Davide. Venne come figlio dell'uomo. Ora, in Ezechiele 2:3, Geova stesso chiamò Ezechiele il profeta, il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo significa un profeta. Egli doveva venire in quel modo per adempiere Deuteronomio 18:15, in cui Mosè disse: «Il Signore tuo Dio susciterà fra voi un profeta come me». Egli non chiamò mai se stesso il figlio di Dio, riferì a se stesso il figlio dell'uomo, perché dovette venire in accordo alla scrittura. Capite? Egli dovette costituire quei due pezzi di carta strappata, la profezia del Vecchio Testamento e il suo proprio carattere, per essere esattamente lo stesso. Così egli venne il figlio dell'uomo, venne in quella forma. Poi troviamo che dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, egli venne il giorno di Pentecoste come figlio di Dio, nella forma, lo Spirito Santo. Cosa stava facendo? Egli stava cambiando se stesso, facendosi conoscere al suo popolo in una forma differente, per così dire, lo Spirito Santo, che è Dio. Venne come figlio di Dio, lo Spirito Santo, per dispensare durante l'epoca della Chiesa, ma nel millennio egli venne come figlio di Davide, per sedere sul trono di Davide, un re. Egli doveva prendere il trono di Davide. Ora egli è sul trono del Padre. E poi egli disse: chi vince siederà con me sul mio trono, perché io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio. Così egli nel millennio sarà figlio di Davide. Che cos'è? Sempre lo stesso Dio, che cambia solo la sua maschera. Per mia moglie io sono un marito. Avete notato? La donna sirofenicia disse: tu figlio di Davide, abbi pietà. Ed egli non se ne preoccupò mai affatto. Non aveva diritto di chiamarlo così, non aveva alcuna rivendicazione su di lui come figlio di Davide. Egli è figlio di Davide per i giudei. E ora egli venne, quando la chiamò Signore, lui era suo Signore, allora lei ottenne quello che chiese. Ora, poiché semplicemente egli cambia se stesso, ora nella mia casa, io sono tre persone differenti. A casa mia, mia moglie ha rivendicazione su di me come marito. Mia figlia, là in fondo, non ha alcuna rivendicazione su di me quale marito. Io sono suo padre. E mio nipotino, là, per lui sono suo nonno. Così non ha alcun diritto di chiamarmi padre. Io non sono suo padre. Mio figlio è suo padre. Io sono suo nonno. Ma sono ancora lo stesso uomo. E Dio, quel che egli fa, egli solo cambia se stesso per adattarsi a quella generazione, per farsi conoscere da quel popolo. Ed ecco cosa siamo qui per scoprire stasera: in quale modo Dio è tenuto a farsi conoscere da questo popolo e in questo tempo. Egli cambia la sua maschera e cambia il suo atto, ma non cambia la sua disposizione. Egli non cambia la sua natura, egli cambia solo la sua maschera, da una all'altra. Egli lo fa per rivelarsi più chiaramente alle persone, affinché esse possano sapere chi egli è e cosa egli è. In Ebrei 1 leggiamo: Dio variamente e in molte maniere ha parlato ai padri mediante i profeti, ma in questi ultimi giorni mediante il suo figlio, Gesù. Ora, i profeti, Gesù disse quando era qui sulla terra, essi erano dei. Voi chiamate quegli dei ai quali venne la parola di Dio e le scritture non possono essere infrante, disse lui. Dissero: come potete condannarlo allora quando egli è il figlio di Dio? Capite? La parola di Dio è assegnata ad ogni epoca ciò che essa deve essere. E Gesù fu l'adempimento di tutte le profezie. In lui dimorò la pienezza della divinità corporale. Essa fu in lui. Egli fu quello che era in Giuseppe, fu quello che era in Elia, fu quello che era in Mosè, fu quello che era in Davide, un re rigettato. Il suo popolo lo aveva rigettato come re. E quando uscì dal cortile, un piccolo uomo afflitto che si trascinava avanti, al quale non piaceva il suo governo, il suo sistema, e sputò su di lui. E la guardia sfoderò la spada e disse: «Lascerò io la testa a quel cane su di lui che sputa sul mio re». E Davide, forse non rendendosi conto di quel che stava facendo in quel momento, ma era unto, e disse: «Lascialo, Dio gli ha detto di fare questo». E salì sulla collina e pianse su Gerusalemme, un re rigettato. Avete notato? Alcune centinaia d'anni da quel tempo, il figlio di Davide, su cui si era sputato per le strade, ed era sulla collina, lo stesso monte, guardando giù su Gerusalemme, un re rigettato, e piangeva: «Gerusalemme, quanto spesso ti avrei raccolta come una chioccia fatto con la sua covata, ma non hai voluto». Egli non ha mai cambiato la sua natura, perché Ebrei 3:18 ha detto: «Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno». Dio fu fatto carne, allo scopo di morire, per redimersi dal peccato. Ecco perché egli cambiò se stesso, per essere un uomo. Vediamo in San Giovanni 12:20. I greci avevano sentito di lui. Ora non c'è uomo che possa mai sentire di lui che il suo cuore non arda di vederlo, come Giobbe e i profeti antichi. Tutti loro volevano vederlo. Così questo greco venne per vederlo. Vennero da Filippo, che era di Betsaida, e dissero: «Signore, vorremmo vedere Gesù». I greci volevano vederlo, ma non erano in grado di vederlo, poiché egli era nel tempio della sua natura umana. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Ora, troviamo che in questo questi greci non potevano vederlo, e notate le stesse parole che Gesù espresse loro in seguito. Disse: «Se il granello di frumento non cade in terra, se non muore, rimane da solo». In altre parole, non sarebbero mai stati in grado di vederlo nel mutamento, nella maschera in cui egli era allora, perché era velato nella carne umana. Ma quando questo granello di frumento cade nella terra, allora avrebbe prodotto tutte le razze. Egli fu inviato ai giudei, ovviamente, a quel tempo. Ma questo granello di frumento doveva cadere. Velava Dio nella carne umana, nascosto agli increduli, ma era stato rivelato ai credenti. In Giovanni 1, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e noi l'abbiamo contemplata, l'ungento del Padre, pieno di grazia. Ora, nel principio la parola era, una parola è un pensiero espresso. Nel principio egli non era neanche Dio. Ora, oggi la nostra parola in inglese Dio significa oggetto d'adorazione. Quanto sconvolgente è per la mente. Si può fare di qualcuno un Dio, si può fare di qualsiasi cosa un Dio, ma nel Vecchio Testamento, in Genesi 1, nel principio Dio, la parola che è usata Elohim. Elohim significa colui che esiste da sé. Quanto diverso è la parola Elohim dalla nostra parola Dio? Elohim significa colui che esiste da sé. Noi non possiamo esistere a noi stessi, non possiamo essere onnipossenti, onnipotenti, onnipresenti, onniscienti. Questo Elohim esprime tutto ciò. Noi non possiamo esserlo. L'albero da cui fate un Dio o la costruzione non esiste da sé. Così Dio, nel principio, era la vita, l'eterno. In Lui c'erano attributi, e quegli attributi divennero parole, e la parola divenne carne. Gesù era il Redentore, e redimere significa riportare. Se Egli deve riportarlo, ciò doveva essere da qualche parte per essere riportato là. Così, vedete, non tutte le persone saranno in grado di vederlo, poiché non tutte le persone erano nei pensieri di Dio al principio, capite? Guardate i sacerdoti, quando lo videro esprimersi esattamente con la parola, quel che egli era, dissero: «Belzebù». Ciò mostrava dov'era la loro natura, era nel pensiero moderno del giorno. Ma quando la piccola prostituta che lui incontrò alla porta e le disse, espresse il suo segno messianico, dicendole che cosa lei aveva fatto, ebbene, disse lei: «Signore, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che il Messia, quando verrà, ci dirà queste cose». Lei lo stava riconoscendo come il Messia, l'unto, perché egli soddisfaceva i requisiti della scrittura. Non capite? I due pezzi di carta si stavano conciliando. lei, sappiamo che quando il Messia verrà, ora, Dio potrebbe aver dovuto incrociare questo e quello per ottenere come modellatore questo certo tintinnio della campana. Ma quando Gesù si girò, disse, io sono adesso che parla con te. Non ci fu nessuna espressione come Beelzebù. Lei, lasciata al suo secchio, corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Capite? Ora cosa fece questo? Aggiungendo la vecchia scrittura all'esperienza che Gesù le stava dando. Cosa causò? Costituì il Messia. E avete notato? Rapidamente i suoi peccati furono perdonati. Perché al principio lei era redimibile, perché era nel pensiero di Dio al principio. Così la redense, o la riportò, quando lei vide la scrittura espressa e manifestata di Geova, quel che lui era, quel che lui è. Ora, quando Gesù venne, se fosse venuto col messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Costruire un'arca e farla galleggiare non avrebbe funzionato. Ma quel Noè era una porzione di Dio. Egli agì in modo particolare, perché era particolare. E il suo messaggio era particolare, perché era la parola resa manifesta. Non sarebbe potuto venire col messaggio di Mosè, perché non avrebbe funzionato. Mosè era Dio in una porzione, reso manifesto. Lui era la parola espressa per quell'ora. Ma in quello Gesù non poteva venire. La Bibbia non ha mai detto che lui sarebbe venuto in quel modo, ma quando lui venne, espresso esattamente come il Testamento aveva detto che lui sarebbe stato espresso. Allora tutti quelli che erano redimibili lo credettero, poiché erano i pensieri di Dio. Al principio gli attributi di Lui furono fatti carne e redimibili e furono riportati a Dio. Quanti lo ricevettero, Egli ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, perché erano redimibili e si erano fin dall'inizio dell'espressione. Se potessimo fermarci qui un momento, se fosse possibile, e pensarci stasera al messaggio dell'ora, i pensieri espressi di Geova prima della fondazione del mondo. Ci è detto, i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Allora possiamo vedere i due lati, come ho detto prima, perché uno è strano per l'altro. Deve essere in quel modo, lo è sempre stato in quel modo, e sarà sempre in quel modo. Egli era la parola, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ora, Dio in passato, nei giorni del Vecchio Testamento, dopo troviamo che Egli era apparso al suo popolo in forme differenti. Egli velò se stesso dietro vecchie pelli di tasso. Dio si nasconde dietro pelli di tasso nel suo propiziatorio. Troviamo che, come Salomone, quando dedicò il Tempio del Signore, e queste pelli di tasso erano appese là, il velo, come egli entrasse come una colonna di fuoco e come una nuvola, e da là dietro uscisse e velasse se stesso per il mondo esterno. Ma per fede Israele sapeva che lui era là dentro. Sapeva che lui era là, non curante di ciò che uno dei mondi pagani avesse da dire. Egli era nascosto all'incredulo. Ma il credente, per fede, sapeva che lui era là dietro. Avevano grazia, e lui era nel suo propiziatorio, il quale era un grande segreto. Sapete, nel Vecchio Testamento, entrare dietro quella pelle significava morte. Ora, stare dietro significa morte. A quel tempo entrare nella sua gloria significava morte, ora stare lontano dalla sua gloria significa morte. Ciò è accaduto ovviamente allo squarciare del velo al Calvario, quando il velo fu squarciato, il vecchio velo. Ora stare fuori dalla sua presenza significa morte. A quel tempo entrare nella sua presenza significava morte. Capite? Cambia avanti e indietro e dovete trovare la scrittura per vedere in quale giorno viviamo. Ora, quando al Calvario il velo fu squarciato, il propiziatorio chiaramente apparve. Ma cosa avvenne? Era appeso al Calvario, grondava di sangue. poiché essi avevano portato sangue anno dopo anno alla purificazione del santuario e all'espersione del propiziatorio. Là, Dio, col suo grande, potente colpo di potenza luminosa, fende il vecchio velo di tasso da cima a fondo, e il propiziatorio apparve chiaramente. Il vero, genuino agnello di Dio tendeva al Calvario, in piena luce, il vero propiziatorio. Quando Dio stesso ebbe pagato il prezzo e divenne uno di noi ed ebbe manifestato se stesso come uomo per fare la nostra conoscenza e noi fare la sua conoscenza. In quel giorno dell'espiazione il propiziatorio fu chiaramente alla vista di tutto Israele. Ma ahimè, le tradizioni dei padri della Chiesa avute in quel giorno, per le loro tradizioni, avevano velato al popolo il vero propiziatorio. Se avessero conosciuto la scrittura, ogni pezzo sarebbe risultato come il cartellino cinese. La profezia del Vecchio Testamento sarebbe stata adempiuta, e lo fu. E se fosse stata insegnata loro la scrittura, avrebbero visto il propiziatorio. Come Mosè disse qui, che fino a questo giorno essi sono velati, sta ancora sul loro cuore, non lo vedono. Ma egli era Dio, il sofferente e l'espiazione. Era il vero propiziatorio che stava ben visibile. Come abbiamo cantato l'inno, ecco, miratelo in piena luce, eccolo il possente vincitore, poiché egli ha squarciato il velo in due. Vedete, egli venne il propiziatorio, appeso in piena vista della congregazione. Ma loro, essendo sotto l'opinione popolare, ora uomini e donne e delegati di questo convegno, voglio dire questo senza parzialità, ma alla vista di oggi, in vista di quello per cui siamo qui oggi, ho paura che le tradizioni dei padri, i padri della Chiesa, abbiano celato questo a troppe persone, poiché lo Spirito Santo è venuto in questi ultimi giorni come profetizzato e il velo è stato squarciato. Troppe persone cercano di attaccarsi alle loro tradizioni dei padri, ed ecco perché non possono vedere questa estrema gioia e pace e cose simili che oggi ha la Chiesa. Eppure, ciò è in piena vista di coloro che credono. Egli ha celato la parola promessa di questo giorno. Ora, le tradizioni hanno creato un velo. Dicono che i giorni dei miracoli sono passati. A Tucson, Arizona, dove abito, un uomo mi parlò, un gentiluomo bravo, colto. Avevo una riunione a Ramada e parlavamo al convegno degli uomini d'affari dove il Signore Gesù era stato presente e aveva fatto grandi cose. E questo gentiluomo cristiano venne da me e disse, un ministro della Chiesa, un bravo uomo, e disse, fratello Branham, tu cerchi di proiettare verso le persone un'epoca apostolica. Disse, e quando l'epoca apostolica è cessata? E io dissi, ti prego, fratello mio, mostrami nella scrittura quando cessò l'epoca apostolica. E dissi, l'epoca apostolica cominciò il giorno di Pentecoste. E da Pietro disse, il giorno di Pentecoste, a voi è fatta la promessa, e ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo ancora, a quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quando cessò? Se Dio sta ancora chiamando, allora l'epoca apostolica dura ancora. E così, ecco dove dei tipi cercano di bendare gli occhi a tante persone, mediante le loro tradizioni degli anziani, come è stato allora, e voi mancate di vedere il motivo per cui le persone sono così esaltate e così entusiaste. E questi convegni sono così originali, una tal cosa strana per le altre persone. È perché vedono che hanno sfondato quelle barriere, che hanno sfondato quei veli nella presenza di Dio, dove vedono la promessa manifestata di quest'ora, resa manifesta davanti alle persone. Vedono quello che Dio ha promesso in Gioele 2:28, egli ha promesso che in questi ultimi giorni ci sarebbe stata un'ultima pioggia sparsa sulle persone, negli ultimi giorni. Penso la parola greca lasia kenos significa che li svuotò se stesso, non nel modo in cui noi lo diremo, come qualcosa che era dentro qualcuno che li svuotò, ma egli sparse se stesso. Egli cambiò il suo en morphe. Egli cambiò da quello che era a quello che è. Egli non cambia mai la sua natura. Ma nel giorno di Pentecoste egli cambiò se stesso dall'essere il figlio dell'uomo al figlio di Dio. Egli venne non con le persone, egli venne nelle persone, capite? Lo stesso Dio, per continuare il suo ministero in questa grande epoca. Egli profetizzò nella Bibbia che sarebbe venuto un giorno che non sarebbe stato né giorno né notte, ma al tempo della sera vi sarebbe stata luce. Ora, il sole geograficamente sorge all'est e tramonta all'ovest, è lo stesso sole tutto il tempo. Ora, quando il figlio F-I-G-L-O si rivelò nella manifestazione della parola promessa a Israele, il popolo orientale, abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto una luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per produrre chiese, denominazioni, unirsi a loro e venire dentro, baciare i bimbi, sposare i vecchi, seppellire i morti, eccetera, e vivere nella chiesa. Ma sul far della sera vi sarà luce, gli disse. Disse al tempo della sera, e nessuna scrittura può essere infranta. E lo stesso F-I-G-L-I-O che sparse se stesso, Kinos, il giorno di Pentecoste, promise di fare la stessa cosa al tempo della sera. Capite? È in accordo alla promessa. Mettete il cartoncino insieme, guardate ciò che sta avvenendo e guardate ciò che lui ha promesso, e allora vedrete dove siamo. Riunite la cosa, potete vedere lo svelarsi di questo grande potente assoluto. Le tradizioni hanno accecato le persone, di nuovo, verso queste grandi cose che sono state profetizzate. Mosè, quando venne avanti dalla montagna, che era in fiamme, che bella illustrazione. Mosè era sceso in Egitto, aveva detto ai padri della chiesa che il Signore è Dio, lo aveva visitato nel nome del Io Sono. Quel nome è tempo presente, non Io Ero, Sarò, ma Io Sono, sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è tempo presente, egli, ciò regge il confronto con Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. È ancora la parola profetizzata, e la congregazione ciò doveva combaciare con quella parola, l'esperienza di questo giorno. I riformatori lo avevano. Oh, ma questo è un altro giorno, vedete in quale giorno viviamo. Come nei giorni in cui egli venne sulla terra, non poteva venire nel modo in cui venne Mosè, o come venne ognuno dei profeti, non era profetizzato. E in questi ultimi giorni è profetizzato che venga in questo modo. Non può venire nella forma del risveglio di Lutero, non può venire nella forma del risveglio di Wesley, è un'ora di restaurazione, è un tempo in cui ciò deve tornare all'originale luce del Figlio, l'originale. O come potremmo collocare le scritture su questo? E voi teologhi, da quale parte del mondo veniate, sapete che ciò è vero, è una promessa. Ecco quel che rende le persone così strane, ecco quel che le rende originali, come le chiamate voi. È perché se il velo delle tradizioni è stato aperto ed essi lo vedono. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? È la promessa di Dio. E non possiamo andarci contro, perché le scritture non possono essere infrante. Sì, troviamo che lui lo promise. Lui aveva svuotato se stesso nel suo popolo, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mosè, dopo che era sceso in Egitto, aveva dichiarato questo. Allora il padre confermò il suo messaggio, venendo sul monte Sinai, nella stessa colonna di fuoco, e mise la montagna in fiamme. Lo abbiamo notato? Colui al quale egli aveva dato la promessa lo presentò con la parola. Lui aveva i comandamenti. E per avere questo comandamento, lui aveva... I comandamenti erano la parola. La parola non era ancora venuta al popolo. Perciò la parola viene sempre al profeta. Ed egli era il profeta per quell'ora. Come dire, Gesù era la parola, Giovanni era un profeta e Gesù venne da lui nell'acqua, perché la parola viene sempre al profeta senza fallire, capite? A tali viene la parola. Così Mosè, la parola venne a lui, i comandamenti, e lui li aveva. Ora, perché prima che la parola fosse distribuita e resa manifesta, Mosè doveva velare il suo volto, poiché la parola non era completamente resa manifesta. Sapevano che qualcosa era accaduto, ma non sapevano che cosa fosse il rombare, il tuonare, tanto che dissero che parli Mosè e non Dio. E Dio disse, bene, farò così, d'ora in poi non apparirò più così, manderò loro un profeta. Così io parlerò mediante il mio profeta. Ora, se Mosè, con la legge naturale, come Paolo, qui in Seconda Corinzi, ci ha rivelato, doveva velare il suo volto col naturale, quanto più lo spirituale sarà glorioso e velato all'incredulo prima che gli sia reso manifesto. Quanto più chiamerebbero Mosè, era un originale, quanto più chiameranno voi, così, che siete passati attraverso il velo, che siete entrati nella colonna di fuoco, che siete venuti fuori con la benedizione e ora siete velati. Le persone non possono vederlo, non possono capirlo. Se il naturale era glorioso, quanto più lo sarà il soprannaturale. Se il naturale che aveva una fine doveva essere glorioso, quanto più sarà glorioso questo che non ha fine. Eppure esso è velato non al credente, ma all'incredulo. Lui non può vederlo. Dio vela sempre se stesso all'incredulo. Le tradizioni lo nascondono, come fecero allora, lo fanno oggi. Quello era un velo spirituale. E dove era il velo naturale? Ora, essi erano confermati dal profeta con la parola scritta, uno che fa profezie, uno che viene con la parola scritta per renderla chiara. Sapevano che la parola era là, ma non sapevano cosa significasse. Mosè la rese chiara. Disse, perché il comandamento dice questo, e questo lo rese chiaro. E prima che essa fosse resa chiara, era velata. E così è oggi. Velata al popolo fino a che essa viene rivelata e resa chiara al popolo. Dio, l'Iddio potente, velato in carne umana, la parola. Notate, ora, scopriamo che ciò era nascosto all'incredulo, ma rivelato al credente. Notate, Mosè doveva entrare da solo in questa colonna di fuoco. Nessuno poteva andare con lui. Non era ciò. Cosa ci dice questo? Che non si può entrare in questo con unirsi a un gruppo pentecostale. Capite? Egli non l'ha mai rivelata ad un gruppo, l'ha rivelata ad un individuo. Ed ecco il modo in cui è oggi. Voi dite, appartengo a una chiesa, io appartengo a questo, ma ciò non funzionerà. Capite? E cercare di seguire Mosè e di imitarlo per chiunque significava morte. E così è oggi, è morte spirituale cercare di imitare. Ecco cos'è il stasera, stiamo entrando a farne parte, sta sorgendo fra i gruppi, paragoni carnali, qualcuno che cerca di agire come esso e vivere una vita diversa, può bere, può fumare, le donne possono vivere in qualsiasi, quasi in qualsiasi modo vogliano, e come il mondo, e stare in casa e guardare la televisione e le cose del mondo, e ancora chiamarsi pentecostali, cercano di imitare uno autentico. Non è ancora stato rivelato a loro, quando ciò è rivelato è glorioso, è qualcosa lo tira fuori da voi. Quando camminate là dentro, diventate un velo e non funzionerà. E imitarlo significava morte. Il velo di Mosè, lui era la parola vivente per il popolo. E oggi le persone che sono velate sono la stessa cosa. Essi sono epistole scritte, lettere a tutti gli uomini. Non una nuova epistola, ma l'epistola che è stata scritta, resa manifesta. Sono coloro che credono alla parola e la promessa di questo giorno, nei quali Dio sta spargendo il suo spirito su ogni carne. E queste sono epistole scritte. E quando una persona cerca di imitarlo carnalmente, gli si ritorce contro. La vostra vita mostra quello che siete. Una volta c'era un ragazzo e si era cacciato nei problemi. Era un bravo ragazzo, ma lui comparì dinanzi alla corte e il giudice disse: io ti dichiaro colpevole, devo punirti con l'ergastolo. E disse: desidero difendere la mia causa. Disse: io desidero poggiarmi sulla mia buona condotta. E disse: tu non ne hai, la tua condotta è quella che ti ha condannato. Ed ecco il modo in cui è oggi. La ragione per la quale la Chiesa non è progredita come avrebbe dovuto è la condotta, è la menzogna. Dobbiamo diventare più consacrati, dobbiamo credere ad ogni parola di Dio, dobbiamo cercare fino a che la parola ci è resa reale. Vedete, la condotta è quella che ci trattiene dall'entrarvi. Ma una volta, per farvi evitare questo cappio, in questo stesso tribunale, il ragazzo non aveva denaro, non poteva pagarla. La multa era di molte migliaia di dollari, ma lui aveva un fratello maggiore che venne e pagò per lui. Ora, noi abbiamo un fratello maggiore, Gesù, il Figlio di Dio, ed egli è venuto per pagarlo per noi, in modo da essere in grado di entrare nel regno con lui. Egli è il nostro Mosè. Gesù è il nostro Mosè di oggi. Mosè, il velo, era la parola vivente per il popolo. Oggi Gesù, velato, è la parola vivente per il popolo, cioè Gesù nella Chiesa. Lo Spirito Santo, il Figlio di Dio, nel popolo, che rivela la parola mediante la promessa di questo giorno, completandola esattamente, lo stesso ora. E ricordate, Mosè fece questo e manifestò questo non per tutto il mondo, ma per il popolo dell'Esodo. Solo una classe di persone, e sono quelli che uscirono nell'Esodo. E oggi lo Spirito Santo, a dispetto della gente che dice che la guarigione divina non è giusta, quando stavo consultando, l'altro giorno mi chiamò un dottore di una piccola signora, e erano stati 4-5 mesi là, casi là, giacendo in punto di morte, con loro contatto, lo Spirito Santo li guarì. Il dottore lo metteva in dubbio e disse: com'è possibile questo? Ebbene, disse, io, questa è la mia paziente. E ha detto, lo era, ma ora è di Dio, lei è sua suddita, capite? E così, vedete, la faccenda è che Dio sta chiamando un esodo per uscire da dietro questa cortina carnale, che cerca di imitare, che cerca di unirsi alla Chiesa, non metodista, battista, presbiteriana soltanto, ma alle chiese pentecostali. È una faccenda individuale, è fra te e Dio. Tu devi entrare, non il tuo gruppo, non la tua chiesa, non il tuo pastore, ma sei tu che devi entrare. Voglio che notiate un'altra caratteristica di Mosè quando venne fuori. Eppure, essendo un profeta, essendo il grande uomo che era, quando venne fuori con la parola, il popolo vide che lui era cambiato. Qualcosa gli era accaduto. Quando venne fuori con la parola confermata di quell'ora, i comandamenti, era una persona cambiata. E così sarai tu quando esci da dietro quel velo umano che ad una riunione come questa riderebbe. Quell'uomo che inciamperebbe nella guarigione divina e direbbe che i giorni dei miracoli sono passati. Là vi siete staccati da dietro quel velo umano, il velo tradizionale, e tutti sapranno che qualcosa vi è accaduto, come il nostro onorabile fratello Jim Brown. Immagino che gran parte dei presbiteriani sappiano che gli capitò qualcosa, perché lui venne da dietro un velo tradizionale. Vide qualcosa nella gente che lo attirò e uscì da dietro il velo. Ebbene, voi, quando uscite da dietro il velo, allora sarete sotto gli occhi della gente, tanto da poter vedere che qualcosa vi è accaduto. La parola velata all'incredulo, ma ben visibile al credente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora era Dio. In quei giorni era Dio in un uomo, il suo figliolo, Gesù Cristo. Noi lo crediamo. Non solo un profeta, non solo un umano ordinario, era Dio, in Cristo. Dio in un uomo, la pienezza della deità corporale in un uomo. Dio in un uomo, ora è Dio negli uomini. La pienezza di Dio nella deità corporale in tutta la sua Chiesa, che manifesta se stesso, adempiendo la sua parola. Ora troviamo che Dio in tutte le epoche ha avuto una pelle su di sé e l'Iddio è stato nascosto dietro il velo. Mi ricorda un piccolo racconto che avvenne giù al sud. E così c'era una casa cristiana. E quindi in questa casa cristiana credevano a Dio ed essi pensavano che Dio li proteggesse da ogni difficoltà e quello che fa. E avevano un ragazzino, un fanciullo di circa 7-8 anni e andava a scuola domenicale ed era un giovinetto molto bravo, ma aveva terrore dei temporali, specialmente quando i fulmini lampeggiavano. Ho raccontato questo a un uomo l'altro giorno quando era uscito questo ritaglio riguardo a quest'uomo che era stato guarito. Questo stesso ministro disse: fanno di te un dio, fratello Branham. Beh, un critico, quindi così pensai che l'avrei proprio interrotto. Sono un po' non preferirlo, sapete, ma solo dissi: è troppo lontano dalla scrittura per esserlo? Capite? Disse: no, non lo è. Disse: perché Gesù chiamò i profeti dei. Vedete? Proprio così. Dio. E dicono: beh, voi cercate di prendere il posto di Dio. Non è fatto lontano. Esattamente quel che è. Esattamente. Dio manifestato in carne, come lui ha promesso. Troviamo questa famiglioia, Lola, gli narrai questo piccolo racconto che proprio ora mi viene in mente. Che una sera venne un temporale e la mamma disse al figliolo: disse, ora vai di sopra, figliolo, vai a letto. Disse: mamma, ho paura. E disse: niente ti farà del male, sale, vai a letto. Il figlioletto si stese lassù e i lampi balenavano le finestre. E il ragazzino venne così nervoso, infilò la testa sotto la coperta e riusciva ancora a sentire il lampeggiare, a vedere il bagliore del fulmine sulle finestre, a sentire il rombo dei tuoni. E disse: mamma! E lei disse: cosa vuoi, figliolo? E disse: vieni quassù e dormi con me. Così lei salì la scala come farebbe qualsiasi brava mamma fedele e salì, prese il ragazzino fra le braccia e disse: figliolo, la mamma desidera parlarti solo un momento. Disse: va bene, mamma. Disse: ora devi tenere in mente questo. Noi andiamo in chiesa continuamente, leggiamo la Bibbia, preghiamo. Siamo una famiglia cristiana. Crediamo in Dio. E disse: crediamo che nei temporali e qualunque cosa accada, Dio è la nostra protezione. Disse: mamma, credo a questo in tutto e per tutto, ma disse, quando quel lampo è vicino, disse, io voglio un Dio in carne ed ossa. Così io penso non solo al ragazzino, ma tutti noi ci sentiamo in quel modo. Quando ci raduniamo, quando preghiamo l'un per l'altro, Dio in carne ed ossa. E scopriamo qui che Dio ha sempre avuto la pelle su di sé. Quando Mosè lo vide, aveva la pelle su di sé, sembrava un uomo. Quando Dio era dietro le cortine, aveva la pelle su di sé. E Dio stasera nella sua chiesa, è velato nella sua chiesa, in carne ed ossa. Egli è ancora lo stesso Dio stasera. Lo troviamo. Ma ora, come sempre, il velo di pelle è quel che prende le tradizioni. Non riescono proprio a credere che sia Dio a fare agire così con le persone, capite? È perché Dio è velato nella sua chiesa, nella pelle, carne e sangue. Proprio così, egli è nascosto all'incredulo e è rivelato al credente. Sì, Signore. Ora, quando il velo della loro tradizione, delle tradizioni, degli anziani e la parola si è fatto varco, oh, ovviamente oggi poi appare pienamente, noi lo vediamo, la Deità velata di nuovo in carne umana. Ebrei 1 ha detto così, e anche Genesi 18, ricordate, Dio era un uomo che stava là a mangiare e parlare con Abramo e riferì quel che Sara stava facendo nella tenda dietro di lui, e Gesù disse: come fu nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. La Deità, velata di nuovo in carne umana. Ora ricordate, Gesù non disse quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, in Luca 17 capitolo, credo, e circa il 20 o 21 versetto, lì da qualche parte, gli disse: e quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, il figlio dell'uomo, di ritorno di nuovo nella Chiesa, rivelato in esseri umani, non il figlio di Dio, ma di nuovo il figlio dell'uomo, di ritorno di nuovo nella sua Chiesa, negli ultimi giorni. Troviamo che egli lo promise nelle promesse di Dio. Notiamo un'altra cosa, nel Vecchio Testamento, la scrittura qui in Esodo, che le vecchie pelli di tasso cosa fecero? Nascosero la gloria di Dio al popolo. Le pelli di tasso. Neanche il popolo poteva vederlo perché era tenuto da una pelle. La pelle era, la gloria di Dio era dietro la pelle. Ed ora la gloria di Dio è dietro la vostra pelle. Proprio così, e le tradizioni non la vedono. È dentro il velo, dove era la sua parola. Cosa c'era là dietro all'interno di quella pelle, delle vecchie pelli di tasso, per cui non c'era bellezza alcuna che noi desiderassimo, e quando fu fatta carne e abitò fra noi ancora non c'era bellezza alcuna che noi desiderassimo. E ora c'è la cosa è oggi, non c'è niente in uomo o una donna che possa essere desiderato, conta quello che c'è dietro. Ecco di cosa si tratta. Beh, dite, quel tizio so che era un ubriacone, faceva questo, non mi importa cosa facesse. Cosa c'è nascosto dietro quella pelle? Cosa c'è là dietro? Ecco ciò che conta. Ecco cos'è la gente accecata. La pelle acceca la gente. Capite? Dicono, ricordo quella donna era solita, so cosa era solita fare, ma che ne è ora, capite? Quelle pelli che una volta erano di tasso, ma stanno nascondendo la gloria di Dio. È stata ospitata dietro ad essa. Era su un animale, ma ora ospita la gloria di Dio. E così la vostra pelle può essere mutata stasera, per essere resa un luogo per accogliere Dio. Dio che dimora nella natura umana. Guardate, le vecchie pelli di tasso, scopriamo, dietro cui era, dentro c'era la parola. E la parola c'era anche il pane di presentazione. L'arca era stata spersa. E cos'era? La gloria della Shekinah era là dentro. Ora, la parola è un seme. E adesso non può produrre fino a che il figlio non lo colpisce. Il figlio deve essere sul seme per farlo nascere, per farlo venire avanti. E quello è il solo modo. Prendete la parola, vedete, prendete la parola di Dio nel cuore e camminate nella gloria della Shekinah. E quando lo fate, essa porterà il pane di presentazione, la manna che è data solamente per un popolo separato. La sola cosa che può mangiarlo, a cui è permesso mangiarlo, è solo la gente a cui è permesso e la conoscono. Paolo disse qui, mutando di gloria in gloria. Capite, alla fine essa giunge fino a che ritorna nella sua gloria originale. È come un seme di campanella, il seme di un fiore, cade nel terreno. Il seme di frumento cade nel terreno. Qual è la prima cosa? Viene su ed è un piccolo germoglio, poi procede fino a un'infiorescenza, poi da un'infiorescenza di nuovo al suo grano originale. Ebbene, ecco esattamente ciò che ha fatto la Chiesa. Venne da Lutero, Wesley, e ora di ritorno al grano originale, di ritorno alla sua gloria originale, di nuovo alla gloria che era all'inizio. Il figlio che sorse all'Ovest è lo stesso figlio che sta manifestando la stessa cosa all'Ovest, mutando di gloria in gloria. Mutò dal pagano fin dentro Lutero, da Lutero fin dentro Wesley, da Wesley fuori nei pentecostali, e sempre più avanti, mutando di gloria in gloria, producendo la manna nascosta. E ora essa è matura per riportarlo esattamente come egli era al principio. Il suo stesso ministero, lo stesso Gesù, la stessa potenza, lo stesso Spirito Santo, lo stesso che scese il giorno di Pentecoste, è lo stesso Spirito Santo che ha manifestato oggi di gloria in gloria verso la gloria, e si ritrova nel suo seme originale col battesimo dello Spirito Santo, con gli stessi segni, gli stessi prodigi, lo stesso battesimo, lo stesso tipo di persone che agiscono allo stesso modo, con la stessa potenza, la stessa sensazione, è di gloria in gloria. E in seguito sarà mutato da questa gloria in un corpo come il suo proprio corpo glorioso, dove noi lo vedremo. Abramo vide la stessa cosa. Ora notate, vediamo come fu cambiato sin dal Calvario. Siamo invitati a partecipare alla sua gloria. Ora in 1 Corinzi 12 noi siamo battezzati nel suo corpo. Per uno spirito siamo tutti battezzati, non per un'acqua. Uno spirito, siamo tutti battezzati, proprio così, ora. E allora diveniamo parte di lui. Spero non vi stia trattenendo troppo lungo, capite? Spero di no. Ma è come una grande sinfonia che suona, o come recitare un dramma. Non mi intendo molto di sinfonia, di dramma, ma stavo osservando questa recita, parlavano della Carmen, quando mia figlia e altri ne presero parte, ed essi suonavano questa sinfonia nella Carmen, recitavano, la musica recitava la stessa cosa, ecco il modo in cui è quando siete battezzati con lo Spirito Santo in Cristo. Ora vedete, molti di voi hanno letto o sentito il racconto del grande compositore russo che compose Pierino e il lupo, e come lui lo recitano con simboli, eccetera, e chiunque conosca il racconto lo leggono da un foglio e può sentire quella sinfonia come viene recitato, dramma, suonandolo, ebbene riconosce ogni cambiamento, possono guardare qui e vedere il cambiamento. Ma ora che accade se il compositore scrive qualcosa e scopriamo che non viene recitato bene? Allora scopriamo che c'è qualcosa che avviene, c'è qualcosa che manca quando li vediamo.
chi l'ha composto, l'ha creato e l'ha scritto, e poi la sinfonia che lo suona tocca una nota sbagliata. C'è qualcosa che non va. Il direttore ha dato il gesto sbagliato. Capite? Ed ecco qual è la faccenda. Oggi, fratelli miei luterani, fratelli miei battisti, fratelli miei pentecostali, fratelli miei da tutte le diverse denominazioni, ecco di cosa si tratta, capite? State cercando di dare una nota che rinvia ai giorni di Luther Wesley e così via. Quando qui in realtà lo spartito mostra che è un altro giorno. Vedete? Vedete? Non possiamo vivere nella luce di Lutero. Lui era un riformatore. Apprezziamo la sua parte, ma l'abbiamo suonata quassù, ora siamo completamente fuori sul dorso del libro, capite? Non possiamo recitarlo in quel modo. Ora, è questo l'unico modo in cui mai sarete in grado di farlo, fratelli miei. E fratelli del mondo, delle differenti parti del mondo, potrei dire, c'è solo un modo in cui agisca quel direttore. Deve entrare nello stesso spirito in cui era il compositore. Allora lo ottiene. E quando la Chiesa, la sinfonia stessa, dove il mondo sta aspettando questi segni e prodigi, quando la Chiesa, il compositore, il direttore, tutti entrano nello spirito del compositore, poi quando dicono i giorni dei miracoli sono passati, non colpisce la nota giusta. Ma quando entra nel giusto ritmo di ciò, nel giusto spirito di ciò, come farete fino a quando non scende lo spirito del compositore? Amen. Allora quando dite i giorni dei miracoli non sono mai passati, la sinfonia esclama Amen. Quando colpiamo diciamo Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno, la sinfonia esclama Amen. Riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, la sinfonia esclama Amen. L'ho ottenuto. Allora non ci sono più ipotesi in merito, l'intera sinfonia è proprio in armonia con la parola. Sta andando, eccolo, oh, è una cosa magnifica, il direttore e il compositore devono essere nello stesso spirito, e così i musicisti devono essere nello stesso spirito, per suonarlo in modo completo, e il mondo si sta chiedendo cosa stia succedendo, e il comunismo di cui parlano, e con cui mi hanno nauseato, e tutta questa integrazione, ogni altra cosa, la segregazione, oh, misericordia, tutta assurdità, quando la venuta del Signore è imminente, c'è qualcosa che sta colpendo male. Ho paura che il direttore, che i direttori siano usciti dallo spirito del compositore. Quando otteniamo quello spirito del compositore, quella potenza originale di Dio che la Bibbia ha detto, uomini ad antico furono mossi dallo Spirito Santo per scrivere questa Bibbia, vedrete che quei due pezzi di carta cinese verranno insieme come la Bibbia di Dio e un credente verranno insieme, perché sono entrambi dello stesso spirito, sono entrambi la stessa cosa, combaciano proprio bene insieme. Quello di cui abbiamo bisogno oggi sono direttori, proprio così, di ritorno alla parola, di ritorno a crederla proprio come essa ha detto. Allora vedrete l'Iddio stesso, eccolo svelarsi, il dramma viene reso reale e si dicono, beh, egli è un Dio storico, sappiamo che ha sbarrato il Mar Rosso, ha fatto tutto questo, egli era nella fornace ardente con i figli ebrei. A cosa serve un Dio della storia che non è, se oggi egli non è lo stesso? L'uomo glorifica sempre Dio per quel che ha fatto, pensa a quello che farà e ignora quello che sta facendo. È proprio nell'uomo agire così. Ed oggi è la stessa cosa, fratelli miei, è proprio la stessa cosa. Oh, mai. Torniamo indietro e prendiamo la sinfonia ben suonata dove quelli del mondo possono vedere Gesù, disse, se sarò innalzato da questa terra attirerò tutti gli uomini a me. Ed egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Che i direttori entrino nello spirito giusto, con i musicisti e col compositore, ogni cosa andrà bene. Allora siamo, non dobbiamo più indovinare più in merito a ciò, allora siamo identificati con Lui. Ebrei 13,8 ha detto, Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. In Atti 2 siamo identificati con Lui. Siamo identificati con loro, con lo stesso battesimo, la stessa cosa. Tutto quello che Lui era, allora, e tutto quel che Lui è, e tutto quel che Lui era, tutto quello che è, siamo noi. Esattamente. Proprio come se io voglio essere un vero americano, mi devo identificare con ogni cosa che lei è. Ogni cosa che lei è, mi devo identificare con essa se sono un vero americano. Se sono un vero americano, allora sono approdato a Plymouth Rock. Amen. L'ho fatto se sono americano. Così avete fatto voi. Siete approdati a Plymouth Rock, coi padri pellegrini. A Plymouth Rock, quando approdarono là, io ero con loro. Così c'eravate voi, tutti. Ho cavalcato con Paul Revere, proprio lungo la strada, per avvisare di ogni pericolo. È esattamente così.
proprio qua giù a Valley Forge. Ho attraversato il Delaware ghiacciato con un gruppo di soldati che la cui metà non aveva scarpe. Ho pregato prima tutta la notte con George Washington. Ho attraversato il Delaware con una visione nel cuore. Siamo americani. Sì signore, a Valley Forge. Certamente l'ho fatto. Ho reso grazie coi primi padri del ringraziamento. Ho reso grazie a Dio. Se sono un vero americano, mi sono identificato là, a quel tavolo. Se sono un vero americano, mi sono identificato quando stavo con Stonewall Jackson. Se sono un vero americano, mi sono identificato al Boston Tea Party. Sì, signore, quando non abbiamo voluto essere ingannati. Bene, io sono con la vera America. Mi sono identificato con ciò, sì, signore. Oh, my. Ho suonato la campana della libertà la prima volta, il 4 luglio del 76. Io ho suonato la campana della libertà e ho dichiarato che siamo indipendenti. Per essere un vero americano ho dovuto farlo. Mi sono identificato con la sua vergogna nella rivoluzione. Quando il fratello combatteva contro l'altro, devo portare la sua vergogna allo stesso modo che portare la sua gloria. Se sono un americano devo farlo. Mi sono identificato con essa, sì signore. Mi sono identificato a Gettysburg laggiù, quando Lincoln fece il suo discorso, sì signore. Ero a Wake Island. Sul corpo di quei soldati sanguinanti mi sono rialzato a Wake Island. A Guam ho aiutato a issare la bandiera. Sono un vero americano, a me. Tutto quello che essa è, io sono e ne sono fiero. Sì, davvero, tutto quello che l'America è stata, tutto quello che essa è, sono pure io per essere americano. Ogni cosa che essa era, devo esserlo io perché mi identifico con essa. La stessa cosa per essere un vero cristiano. Tu devi identificarti con ciò. Ho predicato con Mosè e con Noè e avvisato il popolo del giudizio imminente per essere un vero cristiano. Ero con Mosè al pruno ardente, ho visto la colonna di fuoco, ho visto la sua gloria. Ero con Mosè lassù nel deserto per essere un cristiano. Devo identificarmi con ogni cosa che Dio era per essere un cristiano. Ho visto la sua gloria, ho udito la sua voce. Ora non cercate di allontanarmi da questo con una spiegazione, perché io ero là, so di cosa parlo. Ho visto quel che avvenne, sì signore, ero al Mar Rosso quando ho visto lo Spirito di Dio discendere e separare l'acqua da un lato, non attraverso un mucchio di canne come cercano di dire oggi, ma attraverso un mare di circa 90 piedi. Ho visto lo Spirito di Dio. Ho camminato con Mosè attraverso quel fondo asciutto, attraverso quel Mar Rosso. Ero sul Monte Sinai e ho visto scendere il tuono e il lampo. Là fuori ho mangiato la manna con loro, ho bevuto da quella roccia. Stasera lo sto ancora facendo. Mi sono identificato con quelli che mangiarono la manna. Mi sono identificato con quelli che avevano bevuto dalla roccia. Mi sono identificato anche quando Giosuè suonò una tromba e le mura di Gerico crollarono. Ero nella fossa dei leoni con Daniele. Ero nella fornace ardente con i figlioli ebrei. Ero nel monte con Elia sul Monte Carmelo. Ero con Giovanni Battista e davanti a quei critici ho visto lo Spirito di Dio discendere. Ho udito la voce di Dio dire: questo è il mio figlio diletto con cui mi sono compiaciuto di dimorare. Sì, signore, di sicuro mi sono identificato con lui. È esattamente giusto. Mi sono identificato là alla tomba di Lazzaro, quando egli risuscitò Lazzaro. Mi sono identificato quando lui le disse alla donna al pozzo i suoi peccati. Sì, signore. Sicuramente mi sono identificato con lui nella sua morte. E mi sono identificato nella prima Pasqua. Risuscitai con lui dalla morte. Mi identificai con lui nella sua morte. Ero con i 120 nell'alto solaio. Mi sono identificato lassù con loro. Ehi, mi sento religioso. Oh my. Mi sono identificato là. Sono uno di loro. Mi sono identificato. Ho avuto la stessa esperienza che ebbero loro. Ero là quando avvenne. Per essere un vero cristiano. Sono stato testimone dell'avvenuta del potente evento impetuoso. Ne sono stato testimone. Ho sentito la potenza di Dio quando Egli si scosse. Ero con loro che parlavano in lingue. Ho sentito entrare l'unzione. Ero con loro. Mi sono identificato con loro quando lo Spirito Santo aveva cominciato a parlare mediante le lingue. Ero con loro. Ero con Pietro davanti ai critici in Atti 2 quando predicò il grande sermone che fece. Mi sono identificato con lui. Sì, signore. In Atti 4, quando si radunarono insieme. Ero con loro quando l'edificio fu scosso. Dopo la riunione di preghiera, l'edificio fu scosso dove erano seduti. Mi sono identificato là con loro. Ho predicato con Paolo sulla collina di Marte. Sì, signore. Ero con Giovanni sull'isola di Patmos. Ho visto la sua seconda venuta. Ero con Lutero nella riforma. Ero con Wesley, quel tizzone, afferrato dai fuochi, durante la grande rivolta contro la Chiesa anglicana. Ero là con lui. E sono qui stasera, nel 1964, a Philadelphia, Pennsylvania. Mi identifico con lo stesso tipo di gruppo.
con lo stesso tipo di esperienza. Devo esserlo per essere un cristiano, devo stare identificato dove la parola di Dio si manifesta. Mi identifico con un gruppo che sente lo Spirito di Dio. Mi identifico con un gruppo il quale sa che Lui è svelato. Il quale sa che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il quale sa che questo non è fanatismo. È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Stasera mi identifico qui con quel gruppo. Eppure sono chiamati un mucchio di eretici, perfino un mucchio di fanatismo a causa della parola di Dio. Ma non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché esso è la potenza di Dio a salvezza, e io ne sono uno. Sono con quelle epistole viventi, confermate, di cui ho parlato, Dio velato in forma umana, in uomini e donne. Oh, Dio di nuovo, nel suo enmorfe, si è svelato e si è fatto conoscere dal suo popolo, il grande re, che mise da parte la sua gloria. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Sarò velato a loro, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, perfino in voi, per tutto il cammino fino al compimento, mutando da Lutero a Wesley, sempre avanti, di gloria in gloria. Io sono ancora lo stesso Dio che è vissuto e che sta ritornando alla gloria originale. Alleluia! Egli ha rotto ogni velo denominazionale, ogni barriera del suono, quel suono che dice, oh, quello è fanatismo. Proprio in quello si aprì un varco. Il suono che venne fuori da là disse, oh, quelle persone sono pazze. Si aprì un varco proprio in quel velo. Sì, egli l'ha fatto. Oh, voi non potete farlo, non siete nient'altro che un mucchio di fanatici. Si aprì un varco proprio in quello. Non da tal cosa ma una guarigione divina. Si aprì proprio un varco in quello. Ma è perché la sua parola ha detto che lo avrebbe fatto. Non potete vincere la parola di Dio. Ed egli è là ancora stasera, il potente vincitore. Perché egli ha rotto ogni velo metodista, battista, presbiteriano, ogni altro tipo di velo. Egli sta ancora in mezzo al suo popolo stasera, non vinto dalle tradizioni. Che la gente dica quello che voglia, faccia quel che voglia, qualsiasi cosa voglia, Dio viene, si apre un varco proprio in quella barriera del suono. E ricordate, mi dicono, quando un aereo realmente infrange quella barriera del suono, che non ci sia alcun limite alla sua velocità. Ve lo dico, quando infrangete quella barriera tradizionale, per cui Gesù è lontano e ora non è più, quando trovate che Lui è lo stesso ieri, oggi in eterno, non c'è alcun limite a ciò che Dio potrebbe fare proprio in questo convegno. E mostrare che a questo mondo quello che, di cui ha bisogno, non una mostra mondiale, ma un risveglio mondiale affinché siano ripieni e battezzati con la presenza del Dio vivente. È Morfe che si svela in carne umana. Alleluia. Io lo credo. È rotta ogni barriera, ogni velo, ogni velo. Niente potrebbe nascondere la sua presenza. Quando le persone nel loro cuore diventano affamate, c'è un velo pronto a essere rotto. Potete assolutamente contare su questo, squarciare ogni velo mediante il suo grande spirito. Egli sta qui stasera, potente vincitore. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che guarisce i malati, battezza i credenti, come egli ha sempre fatto. Lui è il potente vincitore. I diavoli condannati sono in fuga. Sì, Signore. Lo sono sempre quando lui è in giro. Per chiudere potrei dire questo. C'era molti anni fa, lessi un racconto su un vecchio violinista. Costui aveva un vecchio violino che stavano per vendere. Avete sentito il racconto molte volte. E volevano venderlo per una certa cosa. E il banditore disse, chi mi darà tanto? Credo che gli furono offerte alcune monete, forse 50 centesimi o qualcosa del genere. Ha giudicato uno, due, e subito un uomo si alzò sul fondo e disse, solo un minuto. Si avvicinò e lo prese. Immaginiamo che abbia suonato questo. C'è una fonte piena di sangue che sgorga dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori sono immersi sotto il flusso, perdono tutte le macchie di colpa. Poi quando lo posò, non c'era un occhio asciutto nel locale. E poi disse, chi vuole offrire? Un disse 5.000, 10.000. Era inestimabile, perché il vecchio maestro del violino aveva rivelato la sua vera qualità. Oh, fratello, sorella, ora lascia che il maestro di questa parola, che l'ha scritta, il grande Spirito Santo, strofini il suo archetto di amore e lo tiri attraverso il tuo cuore. C'è una fonte piena di sangue, sgorgato dalle vene dell'Emanuele. Vedrete il pieno valore e vedrete l'Iddio svelato venire proprio alla vista, che Egli è lo stesso come lo era quando cadde il giorno di Pentecoste sulle persone, quando Lui, Kenosis, se stesso, si svuotò proprio in esso, proprio così. Voi dite, fratello Abramo, ho provato, ho fatto questo, quello, l'altro. Un giorno stavo tenendo una riunione a Casbah, Nuovo Messico, e siamo scesi in questo grande covo di pipistrelli laggiù, e aveva un aspetto piuttosto spettrale. Andammo laggiù e l'uomo, quando giunse laggiù in questo posto, lui all'improvviso spense la luce. Oh my, potete immaginare quanto fosse buio, ma proprio così buio da poter tastarlo.
ed è quasi il modo in cui i tempi stanno arrivando, quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio, quando vedete le nostre figlie di Sion agire nel modo in cui fanno, quando vedete i nostri fratelli che fumano e bevono e raccontano barzellette volgari, cose del genere, cercano di tenere ancora confessione in Cristo, oh my, è buio pesto, vediamo il segno della sua venuta, ci sarà sempre più buio appena prima del giorno, allora la stella mattutina esce a salutare il giorno e annunciarlo e mostrare che sta arrivando, notate. Là dentro, quando lo spensero, c'era una ragazzina che gridò con tutta la sua voce. C'era un ragazzino che stava accanto alla guida e aveva visto quella guida quando aveva spento le luci in quel modo. E quella piccola sorella stava quasi per avere una crisi. Gridava, saltava su e giù. Oh, cosa accadrà? Cosa non va? Cosa non va? Sapete cosa gridò? Lui disse, non temere, sorellina. Qui c'è un uomo che può accendere le luci. Ascolta piccola sorella, tu potresti pensare che siamo insignificanti e in minoranza, ma non temere, c'è un uomo qui che può accendere le luci, cioè lo Spirito Santo, lo credete? Schiniamo i capi solo un momento. Mi spiace avervi trattenuto. Oh grande Dio del cielo, tu svegli te stesso, che schiudi te stesso, che ti fai conoscere il grande re della gloria. Prendi queste piccole illustrazioni stasera e lasciale cadere nel fondo del cuore delle persone. E possiamo vedere colui che si svelò, colui che scese e squarciò il velo del Tempio. E poi uscì dritto a quel velo, scese di nuovo direttamente in veli umani, il giorno di Pentecoste. È sempre stato lo stesso, mutando di gloria in gloria. E ora siamo giusto al ritorno come tutta la natura, agendo giusto di ritorno alla semenza originale, proprio da un'epoca della Chiesa a un'altra. E qui in quest'ultima epoca eccoci, giusto di ritorno alla cosa originale che cade il giorno di Pentecoste, per adempiere ogni scrittura, la luce nel tempo della sera. E le opere che faccio io le farete anche voi, e tante cose che tu hai promesso nella tua parola. Padre, se ci fosse qui uno che non ha ancora mai infranto quel velo, se ci fosse uno qui che ha solo invitato chi ha attraversato il velo, dai grazie stasera, Padre. Possano vedere quel potente vincitore che sta qui, pieno di grazia e potenza per perdonare. Accordalo, Padre. E mentre i nostri capi sono abbassati, ci sarebbero qui alcuni qui dentro. Quanti vorrebbero dire, fratello Branham, alza la mano, prega per me. Tenete il capo abbassato, alzate la mano. Voglio infrangere ogni velo fino a che posso veramente vedere il vincitore. Dio vi benedica, mai, quante mani, su nelle balconate a destra. Dio vi benedica, balconate in fondo, alzate. Dio vi benedica, molto onesti, alla sinistra, alzate la mano, dite. Fratello Branham, posso essere stato un cristiano per anni, ma in realtà non sono mai attraversato quel velo. Non l'ho mai fatto realmente, non ho ricevuto ciò che avevo allora. Oggi abbiamo solo una pianta a letto caldo. Prendete un fiore che è cresciuto in un letto caldo. Lo dovete coccolare, vezzeggiare, spruzzare, innaffiare. Ma quella pianta originale che cresce là fuori nel deserto, la stessa specie di fiore, sembra uguale. Non prende alcuna acqua, ma nessun insetto vi sale sopra. È vigorosa, è autentica. Potreste paragonare il cristianesimo col cristianesimo di oggi, con quello che era in quel tempo? Potresti immaginare questo gruppo, quello che chiamiamo oggi cristiani in tutto il mondo, essere come quelli che erano dopo il Pentecoste, coccolato, accarezzato, e da una chiesa all'altra, e si dice qualcosa che non gradite, vi alzate e uscite. Oh, potresti immaginarlo? No. Cosa c'è che non va? È una riproduzione. Michelangelo, che creò il monumento di Mosè, potete ottenere una riproduzione, molto economica, ma l'originale? Colui che dipinse la Santa Cena, credo che il dipinto si aggiri su $1 milioni, se addirittura potreste comprarlo, non so neanche dove sia, però potreste comprare una riproduzione economica a circa $1.90. Lo potete, ed ecco in che modo è oggi, un cristiano a buon mercato, una riproduzione, solo uno che si unisce alla chiesa, potete comprarli per una sigaretta o una bevuta sociale o per una donna con i capelli tagliati e le labbra truccate, potete comprarla per qualsiasi cosa alla moda del mondo, ma non potete toccare quello autentico. Io lo vedo in piena vista, lo stesso ieri, oggi e l'eterno. Oh cristiano, non vuoi essere un vero cristiano? Se c'è qualcuno che non ha alzato le mani, lo vuoi fare? Bene, sto per pagare. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Oh, questo va bene, guardate questo. Nostro Padre Celeste, la tua parola non tornerà a te vuota. Tu sei stato colui che ha fatto la promessa. Io sono solo responsabile di dire quello che tu hai detto. Ripeto solo le tue parole. Tu hai detto, chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. Tu l'hai promesso. E Signore, sappiamo di avere oggi quelle riproduzioni, molti che dicono di credere, ma non lo credono, lo mette in luce. ma Signore, ce ne sono anche alcuni autentici. Prego che stasera Tu accordi qui dentro che ogni uomo e donna, ragazzo e ragazza, non importa di che nazione siano, di che colore siano, a quale chiesa appartengano, oh Dio, riempili, possano vedere oggi la vera manifestazione di quello stesso Gesù proprio in mezzo a noi, come lo fu nel giorno di Pentecoste, quando si rivelò per quest'epoca, essendo lo Spirito Santo. Accordalo, vedendo adempersi le parole, le profezie venire a compimento. Oggi noi paragoniamo quella che viene chiamata la Chiesa del Mondo, il Concilio Mondiale delle Chiese, e la paragoniamo con una promessa di Pentecoste. Non c'è affatto paragone. I nostri abiti sporchi non possiamo farli lavare con quel biglietto. Ma Signore Dio, se ritorneremo a quella fonte, c'è un processo di purificazione. Allora la nostra esperienza e la parola di Dio armonizzeranno l'una all'altra. Allora possiamo reclamare la nostra possessione. Concedilo, Signore, mentre rimetto queste persone nelle tue mani. Dai ad ognuno quello di cui abbiamo bisogno, Padre. Ti diamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Grazie molto di essere rimasto aspettando a lungo. Sono dispiaciuto di avervi trattenuto fino alle 10:10. Dio sia con voi finché vi vedrò stamattina al posto servizio cerimoniere.
Same kind of flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's so real. Could you compare Christianity with Christianity today with what it was then? Could you imagine?
Alziamo le mani. Il Dio, proprio in ogni giorno, ora, il nostro Signore sta per tornare. Ed Egli ritornerà. Sì, Signore Gesù. Per te e per me. Oh, io sto osservando. E sto aspettando. Proprio ogni giorno ora di vedere il suo volto. Cantiamolo a lui ancora una volta, veramente ogni giorno ora. Sì, Signore Gesù, proprio in ogni giorno ora il nostro Signore sta per tornare. Will be returned. Egli ritornerà, sì, Signore. Per te, per me, gloria. Oh, io sto guardando e sto aspettando ogni giorno ora di vedere il suo volto. Mentre chiniamo i capi e cantiamo dolcemente a Lui, lode al meraviglioso nome del Signore Gesù. Proprio in ogni giorno ora lo vedremo. Il nostro Signore sta arrivando e noi stiamo guardando e stiamo aspettando e siamo rimasti in questa parola. Egli ci ha detto: premete play, rimanete in quei messaggi. E cosa abbiamo fatto stasera? Ci siamo aperti largo attraverso quel velo, abbiamo visto la colonna di fuoco e siamo usciti con la sua benedizione. Siamo nello spirito del compositore. E quando gli dice Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, noi diciamo Amen. Quando gli dice siamo Dio con una pelle addosso, noi diciamo Amen. Quando gli dice che noi siamo la sua sposa, noi diciamo Amen.
Amen, Amen.
We say, oh, diciamo Amen, Amen, Amen.
Yes, we say Amen, Amen, Amen. Oh, we say Amen. Oh, we say Amen, Amen, Amen.
Hallelujah.
Alleluia, noi diciamo Amen, Amen, Amen. Oh, noi diciamo Amen, Amen, Amen. Diciamo Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen. Al messaggio. Amen, Amen, Amen. Lo crediamo. Amen, Amen, Amen. È la parola di Dio. Amen, Amen, Amen. Noi diciamo Amen. Diciamo Amen, Amen, Amen. Oh, noi diciamo Amen, Amen, Amen. Diciamo Amen, Amen, Amen. We say yeah. Oh, diciamolo a Lui. Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen. Amen, Amen, Amen. Oh, diciamo. Credete il messaggio? Amen. È il vostro assoluto. Amen, Amen, Amen. We say Amen. Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen, Amen, Amen. We say Amen. Gloria a Dio. Noi diciamo Amen. Gloria al Signore. Dio con in pelle e ossa. Canta alleluia al Re. Canta alleluia al Re. Per la sua sposa. Siete voi quella sposa? Gesù sta venendo per la sua sposa. Gesù sta venendo per la sua sposa. Oh, cantatelo a Lui.
Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming for His bride.
innalzate le vostre voci a Lui.
Alleluia, sì.
Alleluia al Signore. Mentre chiniamo i capi, veramente cantiamo alleluia a te, Signore, il Re dei Re, Signore dei Signori. Come ti amiamo stasera, come ti adoriamo stasera, come ti ringraziamo, Signore, per la tua parola, Signore. Come ti ringraziamo per averci predestinati prima della fondazione del mondo, che noi eravamo nei tuoi pensieri al principio, Signore, ed ora tu stai venendo per la tua sposa, Signore, noi siamo la tua sposa, Signore. Tu hai mandato il tuo profeta per confermarcelo stasera, per sapere che noi siamo Dio in carne ed ossa, Signore Gesù. Tu sei venuto e stai vivendo e dimorando nella tua sposa, Signore Gesù. Un popolo chiamato fuori, scelto, un popolo predestinato, che sta festeggiando della manna nascosta, Signore. Quel pane di cui il mondo non sa nulla. E la tua sposa sta festeggiando su questo, che sta perfezionando la tua sposa, Gesù Cristo. Tu hai guarito i nostri malati, hai risolto i nostri morti, hai dimostrato di essere con noi, Signore Gesù. Vieni, riempici, Signore, con il tuo Santo Spirito, Signore. Dacci ciò di cui abbiamo bisogno, Signore Gesù, perché stai venendo per la tua sposa e noi vogliamo prepararci, Signore. Padre, se c'è qualcuno che ha bisogno, qualcosa che sta ostacolando il nostro cammino, Signore, toglilo via, aiutaci a essere più sinceri, più disperati, Signore. Oh, facci riconsacrare le nostre vite a te, Signore, Padre, per essere più come te, Signore. Noi vogliamo essere proprio come Gesù, proprio come te, Signore. Ti ringraziamo per un gruppo di persone, Signore, che tu hai chiamato fuori, che ama questo messaggio con tutto il cuore. Il mondo lo chiama fanatismo, Signore, ma noi sappiamo che è la gloria di Dio. È la tua parola fatta carne, Signore. Tu sei sceso e hai dimorato fra noi per dimostrare che sei Ebrei 13:8. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signore, hai mandato quel profeta per rivendicarlo, Signore, là nell'acqua. Oh, perché la parola va sempre al profeta. E tu sei andato là nell'acqua a lui, come ha fatto con Giovanni Battista, Signore. E hai confermato che tu sei la parola dell'ora. Oh, come ti amiamo, Signore. E tu sei venuto come hai fatto con Abramo, Signore. Dio in carne. Che mangia il grasso del montone e il latte. E tu sei venuto in questo giorno e hai fatto la stessa cosa. Sei venuto stasera e ci hai detto che anche noi siamo parte. E siamo uno con te, Signore. Oh, ti adoriamo, Signore. Ti amiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù. E diamo lode al tuo nome. Diamo lode al tuo nome, Signore Gesù. Oh, lasciaci adorarti, Signore. Dirti che ti amiamo, Signore. Lodate il suo nome. Solo lodatelo. Grazie, Signore Gesù. Ti amiamo, Signore. Grazie, Signore. Oh, grazie, prezioso Signore. Prezioso, prezioso Signore. Alleluia. Canta alleluia. The King Re. Sing alleluia. Canta alleluia, Re. Alleluia, Santa Alleluia, Santa Alleluia. Cantiamo di nuovo Lui. Cantiamo alleluia a te, Signore. Alleluia to the King. Sing alleluia.
Sing alleluia, sing alleluia, sing alleluia to the King. Cantiamo sommessamente mentre ci sediamo. Chiniamo i capi. Ci ringraziamo per la sua, grazia e misericordia. Per essere stato con noi stasera. E per l'opportunità che abbiamo ancora una volta di venire alla cena del Signore. Signore, possano le nostre menti tornare a quel giorno al Calvario. Tu hai mandato il tuo profeta stasera ed egli ci ha detto tutto fin dal principio alla fine. Tu sei diventato noi. Tu eri come il re. Tu sei il re. Tu hai deposto la tua corona per venire, diventare uomo, per salvare noi. Non c'era alcun modo, ma tu hai fatto un modo, hai fatto una via. Tu hai preso la sozzura, i miei peccati, le mie trasgressioni, la mia iniquità, tutto quello che avevo, e l'hai preso su te stesso e sei morto sulla croce. Per me. Mi hai salvato. Perché io ero con te. Io ero con te al Calvario. E sono felice di essere identificato con te là stasera, Signore. Io voglio che il mondo lo sappia, Signore. Io non solo ero con te là, ma io ero con te ancora prima che ci fosse una stella, prima che ci fosse una luna, prima che ci fosse un sistema solare. Io ero con te. E ognuna delle tue pecore, e qui e attorno al mondo, che hanno sentito il tuo profeta dire a tutto il mondo, in molte nazioni, noi siamo stati, eravamo con te. Noi vogliamo tenerci a quella rosa croce e un giorno la scambieremo per una corona. Ti amiamo e ti ringraziamo, Signore. E non siamo degni, ma tu sei degno. E noi siamo dentro di te. Quindi lasciaci tornare al Calvario stasera, Signore Gesù, mentre prendiamo questo vino e questo pane che rappresentano te, Signore. Benedici il tuo popolo, ungili, possano mentre bevono quel vino e mangiano quel vaffo, quel pane, che Signore, quel pane non lievitato, che Signore tu scenda in un modo speciale e li riempia con il tuo Spirito Santo, Signore. E qualsiasi cosa di cui hanno bisogno, sapranno di essere guariti. Lo sanno già, Signore. Confermalo nei loro cuori stasera. Grazie, Signore, per la tua presenza stasera. Grazie per la colonna di fuoco che è proprio qui con noi, Signore Gesù. Ti sentiamo. Grazie per aver mutato la tua maschera ed essere diventato umano, in carne. Possiamo vederti, possiamo toccarti. Lo vediamo l'uno nell'altro. Quando tu hai detto, quando la sposa si riunisce insieme e prega uno per l'altro, e nella tua presenza, quello è Dio in carne umana. Grazie, Signore Gesù. Stai con noi stasera. Ti amiamo, Signore Gesù. Amen. Rivolgiamo di nuovo il servizio al profeta messaggero di Dio, fratello Abraham. Camminare nella luce. luce, la meravigliosa luce che viene da dove la luce di Rugiano della Misericordia splendere luminosa e splende tutto attorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Venite tutti voi santi della luce, proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora suoneranno le campane del cielo. Gesù, la luce del mondo. E cammineremo nella luce. Una luce così meravigliosa. Viene da dove le gocce di rugiada della misericordia splendono luminose. E splendono tutto attorno a noi, di giorno e di notte. E Gesù, la luce del mondo. Padre, ti ringraziamo per questi inni. Crediamo che sono profezie. Pensiamo a come Gesù, quando era qui sulla terra, si riferì ai salmi e disse, non disse Davide nei salmi così e così, l'ispirazione dello scrittore. Oh, quando pensiamo a questo cantico, cammineremo nella luce, o essere come Gesù, e come amiamo quello, perché è la nostra grande anticipazione, è il nostro motivo, è l'obiettivo, è il desiderio della nostra vita essere come Lui. E poi nel raduno finale pensiamo al canto che canta così, ci sarà un incontro nell'aria, in quel dolce, dolce divenire. Oh, come lo amiamo. E quando il poeta disse, avete sentito del piccolo Mosè nei giunchi, avete sentito di Davide senza paura e la sua fionda, avete sentito la storia raccontata di Giuseppe il sognatore e di Daniele e i leoni, abbiamo spesso cantato. Oh, ce ne sono molti, molti altri nella Bibbia. E io bramo incontrarli tutti, io lo dichiaro. E andando avanti, il Signore ce li lascerà incontrare in quell'incontro nell'aria. Ma quando arriveremo a quel posto dove dice, ma lo stesso Figlio di Dio sarà colui che condurrà in quell'incontro nell'aria. Oh, bramiamo quello, Signore. Ti adoriamo ora. Con tutti i nostri cuori ti adoriamo. Tu sei la fonte di ogni nostro conforto. Le porte dei nostri cuori sono state chiuse al mondo esterno. Stiamo camminando ora verso il tavolo della comunione. Possiamo sentire il nostro Signore dire a Pietro quella notte, se io non ti laverò, tu non avrai parte con me. E gli disse, Signore, non solo i miei piedi, ma le mie mani e il mio capo. Come ti ringraziamo per questo ordine, Signore, che possiamo aver comunione insieme. Santifica i nostri cuori ora, Signore. Se c'è del peccato fra noi, toglilo fuori, Padre. Perdonaci delle nostre trasgressioni, e noi perdoniamo altri che hanno trasgredito contro di noi. Tu hai promesso, Signore, che se perdoneremo altri, che Tu avresti perdonato noi. E Padre, dal profondo del mio cuore io perdono ogni nemico. Oh Dio, potrei andare da loro, amorevole nel mio cuore, e lavare i loro piedi, fare qualsiasi cosa che potessi, solo affinché non manchino quel giorno felice, dolce del divenire, e sento che è il sentimento di ogni cuore qui dentro, Padre. Siamo riuniti insieme, le porte sono chiuse, le tende sono state tirate, ora veniamo a questo tavolo sacro, mentre leggiamo in questo ordine, preghiamo che lo Spirito Santo benedica, salva e guarisca ogni persona in presenza divina, lo chiediamo nel nome di Cristo. Solo alcuni momenti fa, quando ho aperto la mia Bibbia qui per leggere, per trovare in Prima Corinzi, undicesimo capitolo, 23° versetto, mi è proprio caduta aperta, e ora leggerò dalle scritture del grande apostolo a Corinzi. perché ho dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù nella notte che gli fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate e mangiate, questo è il mio corpo il quale per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me. Parimenti ancora prese il calice dopo aver cenato dicendo: questo calice è il nuovo patto del sangue mio, fate questo ogni volta che ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane e bevuto di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché Egli venga. Perciò che chiunque avrà mangiato questo pane e bevuto il calice del Signore indegnamente, avrà bevuto colpevole del corpo e del sangue del Signore, o provi l'uomo se stesso così mangi di questo pane e beva di questo calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi ci sono molti infermi e molti malati e molti dormono. Perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, affinché non siamo condannati per il mondo. Pertanto, fratelli miei, raunandovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Ora, è stata un'usanza nella nostra Chiesa, quando arriviamo in questo momento, che chiamiamo i capi un momento in preghiera, e voi pregate per me silenziosamente mentre prego per voi. Comprendiamo che la scrittura che abbiamo letto, che se mangiamo e beviamo indegnamente, mangiamo e beviamo condanna a noi stessi, non discernendo il corpo del Signore. Questo è, se vivete nel peccato, vivendo dove non dovreste vivere, allora siete un vituperio per la causa. Non prendetelo, state lontani, non fatelo. Ma se vivete, io so che uno di noi fa errori, ma abbiamo un sacrificio di sangue posto là che espia continuamente per noi, il sangue del stesso Figlio di Dio. Ma se vivete nel peccato apertamente e non degni di essere chiamati un cristiano, non prendetelo. Ma se siete un cristiano, allora siete obbligati a prenderlo, perché colui che mangia mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. Preghiamo solo un momento, uno per l'altro. Offriamo a te questa preghiera, il perdono dei nostri peccati, preghiamo, in nome di Gesù Cristo, amen. Di solito gli uscieri fanno alzare le persone, di solito. Dai il fratello Taylor e gli altri. Solito offro questa preghiera prima che qualcuno si alzi e dice: ecco perché il fratello Taylor aspettava, ma volevo questo per un motivo stasera, che tengo nella mia mano il succo d'uva, del vino, il sangue dell'uva, che Gesù ha detto: io ne berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Questo rappresenta il sangue di Gesù Cristo. che i nostri peccati sono perdonati. Penso al poeta che disse: caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza, finché tutta la riscattata Chiesa di Dio sarà salvata per non peccare più. Chiniamo i capi. Gentile Dio, mentre tengo questo nella mia mano stasera, l'uva, il sangue dell'uva che deve rappresentare il sangue del Figlio di Dio. Ho spesso pensato, cosa farei con due gocce del letterale sangue di Gesù se lo avessi in un contenitore? Come me lo stringerei al cuore? Ora Padre, questo è in rappresentazione di quel sangue e ti chiedo di benedirlo per ogni partecipante. Possano i nostri peccati essere sotto il sangue, possa le nostre malattie allontanarsi da svanire da noi, perché siamo tuoi servitori che desideriamo i corpi forti, in salute, in un cuore pulito, puro, e una coscienza che possiamo essere tuoi rappresentanti su questa terra. Ti preghiamo, nostro Dio, di santificare quest'uva stasera, il sangue di quest'uva per il suo scopo designato nel nome di Gesù Cristo. Amen. La scrittura dice che prese la coppa e rese grazie. Poi prese il pane e lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Mentre lo tengo nella mia mano stasera, questi piccoli pezzi di pane che sono tutti stropicciati e spezzati, mi ricorda del messaggio stasera, come hanno colpito un albero per prendere la polpa per salvare l'altro. È come che egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, il peccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace è stato posto su di lui e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Possa la grazia di Dio santificare questo pane kosher per il suo scopo designato per ogni persona che ne parteciperà. Non ci sia più peccato nella vostra vita, non più malattia nel vostro corpo finché incontreremo il Signore. Nostro Padre Celeste, santifichiamo questo pane per una parola di preghiera e fede che sarà usato per lo scopo designato che Dio ha designato per noi a farlo, per mantenere e osservare questo ordine finché gli verrà. Possa ogni persona che parteciperà a questa cena stasera possa essere purificata dal peccato, guarita dalla malattia per il viaggio che sta davanti a noi. Chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.